Dylan Dog è un personaggio atipico, perché Dylan Dog di per sé che cosa fa di mestiere? Fa l'investigatore dell'incubo, però lui di esoterismo non capisce un cazzo e non ha letto niente, tipo è come Di Maio agli esteri. Dove va? Perché?
Arcade Studio Podcast, conversazioni sulla creatività con ospiti che lo fanno di mestiere, disponibile su YouTube, Spotify, Apple Music e molte altre piattaforme. Questo podcast è 100% autoprodotto e gratis. Se ti piace la puntata, ospite, tema, i cappellini di René o i pettorali di Andrea, pensa di iscriverti ai nostri canali, lasciarci una recensione e seguirci su Instagram. Ogni piccolo gesto è fondamentale per aiutarci a crescere. Ok, l'intro sta per finire. Iniziamo la puntata. Arcade Studio Podcast con Andrea e René Olivo. Listen more.
Tappeto come l'hai scelto? È un po' la grande Lebowski.
Ti racconto il tappeto.
Ti sei accorto che dava un tono all'ambiente?
Partiamo subito.
Allora,
così.
Mi serviva un tappeto.
Allora, tiriamolo per dopo, perché tanto...
No, entriamo direttamente.
Io il tappeto, scusami.
Allora, il tappeto è importantissimo.
Il grande mistero del tappeto. Allora, adesso io ho un hype pazzesco.
Adesso te lo racconto, perché mia moglie è architetto, è interior designer. Allora, quando lei si stufa delle cose in casa, dice, ma perché non lo porti in studio?
Cioè diciamo che lo studio è un'anticamera del bidone.
Sì, esatto.
Ah, ok.
Bravissimo. Allora io entro, lo porto, cioè ho smontato la camera da letto, perché in tipo 10 minuti, perché dovevo venire qua, fa no, porta. Allora l'ho portato qua ed effettivamente è giusto, perché in teoria dovrebbe assorbire anche un po' il rumore.
Sicuramente, da tutto il resto sì, è sì, poi sì. Difficile.
Cioè è un passaggio. E vabbè, a me piace, mi piace averlo sotto i piedi.
Ma hai qualche altra caratteristica questo?
No,
questo
no,
tappeto, tipo l'autore,
no,
magari.
No. È comprato sicuramente da qualche sito tristissimo da qualche parte. Però la cosa importante è che il nuovo tappeto sarà molto più costoso.
Ah, e questa cosa è molto bella. Quindi già sai, tu hai già visto nel futuro.
Sì, sì.
Avere una casa così è come avere tipo un amico che sta in America, esatto. Che è avanti con la serie.
Esatto.
Già sa quale sarà il prossimo tappeto. Non ti faccio spoiler.
Non so come è fatto, non so la forma che avrà, ma sarà tipo il triplo di questo qua.
Quindi preparati, il prossimo tappeto sarà il triplo.
Poi adesso voglio vedere se ci sarà un tappeto, una tenda nuova.
No, mi sa che siamo arrivati al massimo. Ho avuto un'altra idea che... Per il background proprio ne parliamo.
Guarda, ti posso dire, su Amazon, non sto dicendo una cazzata, ti passo il link, esistono i cartonati di Albano. Secondo me è un bel cartonato di Albano, non sto scherzando, si vende, sta anche andando a ruba.
Non
cioè.
So, lui ha un cartonato di...
Io ho un cartonato di Danny DeVito, che ha preso la mia ragazza.
Ti prego, metti uno di Albano e mettilo da vicino alle porte, che sembra che ti stiano spiando, no?
Poi vedi dietro l'angolo così.
Possiamo fare tutta la... come i santini italiani, Albano, Pippo Baudo, tutti quanti
con tutti gli ospiti.
Sì.
E in base a quante volte sono venute, tipo due due cartonati.
Potete mettere sullo sfondo
bellissimo
i cartonati dei vostri ospiti.
Allora io sono molto contento di accettare tutte queste soluzioni, però poi io devo montare questo cacchio di set,
esatto.
E smontarlo, perché ogni tanto devo anche lavorarci qua dentro.
Frecht,
grande.
Welcome back.
Grazie.
2 anni al giorno proprio, come abbiamo fatto non si sa.
Ma infatti, ma era veramente il 13 marzo?
Il 13 non quando sono venuto qui, ma quando è uscita la puntata.
Ma dai, che bomba.
Perché ho detto adesso, riascolto la puntata, sia mai che vengo qui, faccio come gli anziani e dico le stesse cose che ho detto l'ultima volta. Non sia mai. Sono andato a vedere un attimo di cosa ho parlato, così da schivare quegli argomenti.
Beh, in mezzo c'è successo un po' di roba.
Ah sì, è vero. Cosa è successo? Aspetta. Una pandemia, mi
una
pare.
Una pandemia totale.
Ah, cazzo, era pre-pandemia,
sì,
è vero?
Sì.
Certo.
È successo dopo il festival, dove ci siamo conosciuti io e te, e poi, vabbè, mi hai fatto conoscere anche tuo fratello, e abbiamo fatto quella bellissima puntata. Era anche il periodo in cui avevo fatto il Terrone a Milano, il corto.
Esatto.
Ed era uscito il mio primo fumetto, che era Il Fiore e la Serpe. Poi, vabbè, poi ho fatto uscire altri fumetti, tra cui adesso Ramiro, che fra un po' Gli Amanti, perché è stata l'opera che mi ha reso un po', non dico famoso, ma mi ha fatto conoscere più che altro al pubblico dei fumettisti, perché è piaciuto molto a Leo Ortolani, che è un autore che chi conosce il mondo del fumetto è il papà di Ratman, quindi è bello avere una spinta così, no? è una cosa molto bella, perché appena lui ha fatto un post su Facebook dicendo che è bello Ramiro, da lì tipo tutte le persone cavoli.
Ah, certo.
Quelli che erano un po' on the fence, che non erano proprio decisi, tutti di un tratto, tipo ah wow che figo.
Sì, sai cos'è? È che da un certo punto di vista mi ha fatto veramente strano, cioè che c'è una mia vita prima e dopo le Ortolani. E quindi ne sono molto contento di questa cosa qua. Ho avuto quella, io non lo nego, ho avuto una botta di culo.
Serve.
Poi vabbè, poi adesso per Salda presto è uscita la mia prima serie per ragazzi, Underdogs. E niente, poi mi sono trovato a fare tante altre robe, cioè sono impazzito. A un certo punto, dopo il Covid che ci ha tenuto chiusi in casa, avevo questa smania di fare, e quindi sono finito a fare anche stand up e scrivere per il teatro, e probabilmente fra un po' potrebbero uscire dei corti, perché mi sono accorto che oltre a scrivere per il fumetto mi piace scrivere anche per altre cose. C'è stata un po' un'evoluzione, ho scoperto, cioè come i bambini che scoprono i dolci e poi scoprono la pasticceria, capito?
Certo.
Adesso
posso farli,
sì,
posso,
voglio tutti.
Posso costruire.
Ma poi alla fine è tutta storia, no? Nel senso, nel momento che hai un racconto, cioè, cambia il format in cui viene presentata, però cioè, la storia è la storia. Se sai scrivere.
Sì, però in realtà hai ragione, ma anche no. Cioè, mi spiego peggio.
Vai, spiegati peggio, così lo capisco meglio.
Esatto, no, è una situazione di vergonzoni. In realtà mi sono accorto che più vado avanti, più mi accorgo che se devi scrivere per un medium, devi conoscere bene le particolarità di quel medium e capire quale storia raccontarci dentro. Perché adesso, secondo me, la vera spinta per una storia è riuscire a fare quel qualcosa in più che solo quel medium ti permette di fare. Sembra che è una supercazzola, ma sono...
No, è vero, no, no, assolutamente, perché ovviamente in un fumetto puoi essere nello spazio e forse su un cortometraggio con un mini budget non puoi esserlo, semplicemente.
Non è solo questione di budget in realtà, anche questione di quello che puoi fare, tipo il cinema come medium è un medium che ti permette di avere anche tempi molto dilazionati, perché non ha bisogno della tua, del tuo intervento perché la storia vada avanti. In un libro, in un fumetto, sei costretto a trovare un modo per far girare la pagina al lettore. Quindi di solito i cliffhanger, cioè le azioni sospese, tipo gli occhi io sono, puntini puntini, ma chi è? E quindi sono quelle cose che ti permettono di girare pagina, sono sempre nella pagina pari. Quindi quando tu scrivi per i libri o scrivi per esempio per i fumetti, hai anche una gestione degli eventi che non hai nel cinema. Il cinema invece ti permette di poter avere tutti i tempi che vuoi, tanto il cinema va avanti senza che tu faccia nulla, tu puoi anche star stirando, il film va avanti, quindi ti permette di raccontare anche storie con dei ritmi molto diversi, ti permette di avere un potere sul ritmo che invece non hai con alcuni mezzi che ti costringono ad avere degli eventi cadenzati per permettere al lettore di sentirsi coinvolto e girare pagina. Il cinema ti permette di fare delle cose assurde, ma d'altra parte il fumetto invece ti permette di giocare tantissimo sullo spazio bianco. Lo spazio bianco che c'è tra un'iniette all'altra può rappresentare un secondo, un minuto, quasi tutto il mondo, e quindi rompendo la vignetta oppure facendo vignette piccoline riesci a giocare sul tempo, e questa cosa qui è bellissima perché ti permette di avere anche a livello di messa in scena una composizione che è un'opera d'arte, mentre nel cinema tu hai il tuo schermo e quello è. Nel fumetto puoi giocare con l'illustrazione, quindi sono pro e contro. Sono un po' contro, diciamo, quelli che dicono che il fumetto, e qui ci stiamo accorgendo in questi ultimi anni, non è il cugino povero del cinema, non è uno storyboard per il cinema, è un'altra cosa.
È un'altra roba.
Adesso spero di aver fatto il pippone che ha fatto sparire tutti
assolutamente
dal podcast.
Sì. No, no, vabbè, allora, sono spariti prima.
Quelli che sono spariti non ci servivano.
Esatto. Su quelli che sono rimasti, stiamo parlando con voi. Con te, forse è singolare. Ma no, però, cioè, ho visto anche questa roba qua del dilazionare del tempo nel cinema. Cioè, ultimamente i film, quelli proprio da, diciamo, a caccia d'Oscar, sono molto lunghi, cioè, rispetto alla media di pre-pandemia. Cioè tipo Dune,
boom, Danilo è uscito.
Hai detto Dune, ha appena spuntato il vermone.
Esatto.
Il vermone che è apparso.
Esatto. Mi piace parlare con qualcuno che preda tutte le reference. Pronte. Però cioè, è una cosa che forse ho notato solo io, o credi anche tu che stanno giocando molto sulla quantità di... Cioè anche Batman, cioè dura tantissimo.
No, allora, Batman posso subito partire che...
Non ti male, piace?
Non mi è piaciuto, perché non mi puoi fare un film con un giallo da risolvere e me lo risolvi dopo 2 ore in un film di 3. E l'ultima ora che faccio? Si crea quel meccanismo di matematica quantistica che ti fa percepire un'ora come se ne fossero 15, perché tu sai che il film è finito. Il colpevole è stato beccato, no? Dovrebbe finire. E invece sta lì un'ora. un'ora a raccontarti quello che potrebbe succedere, a un certo punto non ce la fai più. Poi soprattutto dopo 3 ore e 5, quando durava il film, io avevo la cerniera dei pantaloni aperto, perché non è perché sono un maniaco, mi scappava la pipì fortissima. Cioè tu vai al cinema, pegli dei beveroni enormi e i popcorn ti fanno venire sete. A un certo punto, dopo 1 ora e mezza, sei un idrante. Cioè, io stavo soffrendo. Quindi io lo boccio tantissimo. Ma perché secondo me sono così lunghi? Io credo che sia, questa è la mia teoria da complottista, quindi se non vi trovate, non l'ho letta da nessuna parte, è un mio pensiero. Secondo me si stanno allungando perché uno dei parametri nuovi non è più il biglietto, quindi di andare al cinema, ma è diventato anche quanto tempo trattieni un utente sul tuo film. E se tu hai un film di 1 ora e mezza, puoi avere tipo 3 persone che lo vedono tutto e 4 ore e mezza di visione. Se è un film da 3 ore, bastano 2 persone che è già superato quelli che l'hanno visto in 4. Quindi potrebbe essere anche un trucco per aumentare il tempo di visione una volta che va sulle piattaforme. Ricordiamoci che il ciclo di vita di un film non è soltanto la sala, è anche la vendita dei sistemi di streaming, vendita in TV. Una vendita in TV, ogni tot esce la pubblicità, quindi più è lungo, più inserti pubblicitari hai. Io credo che sia anche proprio una scelta del ok, questo è il nostro blockbuster, deve durare almeno 2 ore, perché quando lo vendiamo possiamo chiedere tot. Potrebbe essere una cacchiata, ma...
Sì, lo vedo bene su piattaforme come la televisione dove mettono dentro la pubblicità. Meno su, cioè, gli streaming dove non c'è la pubblicità, allora non c'è guadagno a tenerlo lì.
Cioè no. Netflix lo mette adesso.
Sì, vabbè, adesso lo metterà, però fino a
ieri... Ma non è quella la questione di pubblicità, è la questione del Netflix dice ok, questo prodotto mi ha tenuto le persone tot'ore sulla piattaforma. Non gliene frega quante volte l'hai visto, se l'hai visto tutto oppure no. Un po' come ho letto di recente un libro su Instagram, perché per chiunque fa l'autore, mi spiace doverlo dire così, ma deve sapere usare i social. È inutile, non esiste più l'autore, può esistere, può succedere che viene notato, però per farti notare ti devi far vedere. E quindi devi avere i social, quindi tocca leggersi qualche libro per capire come funziona. E mi sono accorto, leggendo questo libro che ha scritto quelli di Ninjalytics, adesso non mi ricordo come si chiamano, hanno cambiato nome, però sono un po' il punto di riferimento sulle analitiche di Instagram. Ho visto che loro dicevano che Instagram come posso dire, premia i post, non quelli che hanno più like o più commenti, ma quelli che tengono più tempo l'utente sulla piattaforma. Quindi se tu fai un carosello di 9 slide dove spieghi la ricetta della carbonara, anche se fai 20 like, vale di più di un post da 1000 like che tu vedendolo hai visto una bella foto, hai messo like e hai mandato avanti. Tu invece quel post lì magari te lo sei salvato, te lo sei letto tutto, sei stato un po' più tempo lì. Quindi il tempo che passi su è diventato una moneta di scambio molto forte. Quindi anche se non c'è pubblicità su Netflix, sapere che un Batman ti permette di avere 1 milione di ore di visualizzazione vale. Yeah. Cioè, penso che sia quello il...
Sì, continuo a pensare che ci sta anche Instagram a pubblicità, ogni 4-5 che vedi c'è la pubblicità. Allora tenerti sulla piattaforma e anche tenerti abituato ad essere la prima cosa che tu apri quando tu vai al cesso è importante. Mentre su Netflix tendenzialmente finisce un film, se non è ora di andare a letto fai partire un altro, no? Allora c'è, cioè, lì avere sempre contenuto valido da proporre avrebbe lo stesso effetto che avere un film lungo.
Guarda, una cosa che mi ha fatto venire in mente è che questa teoria potrebbe non essere una roba da pazzo è anche il fatto che molte serie che stanno avendo successo oggi hanno una trama talmente verticale, no scusami, talmente orizzontale, scusa,
bisogna
ripassare, no, perché questa è birra comunque, no, ci tenevo a dirlo.
Sì, no, è roba vera, non è sbobba.
Se tu ci fai caso, sono talmente così, hanno una componente verticale talmente forte che sembrano dei film spezzettati.
Sì, sì.
Pensiamo
sì.
alla serie di Netflix di Zero Calcare. La serie di Zero Calcare dura 1 ora e 20 e ha assolutamente un inizio e una fine senza assolutamente nulla di episodico all'interno della struttura. È un film tagliato in 6 parti. Mm-hmm. Perché secondo me loro si mettono dicendo ok, bisogna fare un tot di tempo di contenuto, conviene che diventi un film o facciamo una serie. Non c'è più il concetto che sono due strumenti, due confezioni diverse per due prodotti diversi. Sembra che le cose si stiano collimando. Al cinema abbiamo la Marvel che esce una puntata a 3-4 puntate l'anno come se fosse una serie. Dall'altra parte abbiamo serie che in realtà sono dei film spezzettati.
Sì.
Sembra una normalizzazione di tutto.
Il carosello praticamente.
Funziona, no, poi sul... sull'episodio sono totalmente d'accordo, perché cosa succede? Che nel momento che tu devi cliccare è come fare un reset, no? Prossimo episodio, click, ok, perfetto, skippa l'intro, ok, entriamo nella storia, tu praticamente stai facendo un reset, ok, adesso mi siedo e guardo il prossimo pezzo, no? Allora il cervello dice: non ho guardato un film di 4 ore, ma mi sono guardato 4 serie da un'ora, e non è la stessa cosa. Cioè,
è un po' come il 4,99 che non ti fa capire che hai speso 5 euro.
Esatto. Quello,
la stessa roba, per quello,
cioè, secondo me sul spezzettare una roba come Zero Calcare, la paura sul fatto che i film sono più lunghi, secondo me è più una questione di cioè, se un film è lungo, allora è valido. Cioè,
vale il budget che hai speso.
Sì,
forse, okay.
Sì, esatto, esatto. Cosa abbiamo speso? Milioni, miliardi. Ok, perfetto. Allora dobbiamo fare almeno 3 ore.
Tipo Zack Snyder che ha fatto il supercut. Ha senso se dura il doppio.
Posso dire che cosa del trucco che ogni 3 secondi c'era un rallenty. Cioè, il film, se non aveva rallenty, di Snyder durava un quarto d'ora.
E poi quanti film hanno fatto con quelle riprese? 2 film.
È come Superman, cos'era? Superman 1 e 2 ha girato il 2 mentre faceva il primo.
Vorrei sapere se hanno pagato il doppio anche gli attori, non credo. Cioè, semplicemente...
Nel contratto sapevano che ci sarebbe stato un altro recatto, che c'è la possibilità di fare recatto, e quindi...
Basta, allora, dal stesso riprese hanno aggiunto qualche giornata di shooting, però due uscite cinematografiche.
No, non è uscita al cinema la Snyder.
Non l'hanno fatto uscire?
No. Durava 4 ore e mezza, ma non vorrei dire, ma una al cinema arriva.
Ah sì, ma lo metti su. Fanno i Lord of the Rings tutti e 3, uno di seguito.
No, se uno entra la mattina ed esce che sta su chi l'ha visto, che la moglie ha chiamato... Cos'è la puntata? È andato al cinema a vedersi un film di supereroi, è mancato tutto il giorno.
Se sei una moglie, non vai a vedere un film al cinema da solo.
Perché si creano congetture.
Non ci vai. Se hai una figlia, non ci vai proprio più.
Almeno che sia un po' patrollo o qualcosa del genere.
Sì, davvero, ma una domanda, visto che Underdogs, così faccio un attimo, sai come si dice, le marchette.
Bravo.
Underdogs, la mia serie Salda Press con Luigi Formola e Fresca dell'Uomo d'Arme, visto faccio gli stacchettini, che è una serie per ragazzi, io l'ho scritta appunto perché vedo che c'è un vuoto, cioè i ragazzi vorrebbero avere prodotti di intrattenimento, ma il mercato sembra a volte se ne scorda che esistono anche i ragazzi, no? Ma
per te ragazzi che età è?
Allora, diciamo che ci sono 2 fasce, i bambini e poi i young adult, cioè i giovani ragazzi, quelli che finalmente vogliono avere le parolacce nelle serie. Quindi ci sono fino a 12-13 anni, vabbè, ci stanno ovviamente quelli là, i cartoni animati proprio per i bambini, tipo proprio gli infanti, che sono Peppa Pig, Barba Papà e compagnia cantante. Poi ci sono i cartoni come quelli neutri, che sono per tutti, come Steven Universe, Regular Show. E poi sono quelli per i young adult, dove ci sono dei temi un po' più scottanti. Penso a BoJack Horseman, che lì inizia ad avere finalmente... Vabbè, forse il dramma di un cavallo cinquantenne non è tanto per... Forse no.
No, BoJack Horseman...
Ecco, mercoledì non è una serie, però è una serie young adult perché ha delle tinte horror e introduce un po' a certi temi, ragazzi. Questa è un po' la divisione, tant'è che Underdogs ha le parolacce, quindi young adult. Invece se vuoi arrivare a un pubblico un po' più giovincello, devi un attimo ripulire il tuo lessico. Certo. Quindi io mi chiedo, tu avendo una figlia, che film la porti a vedere al cinema? Sono curioso.
Lei è piccola, allora, 5 anni, al momento lei guarda Frozen ed è contenta. Adesso l'ho introdotta agli Incredibles e un po' di Pixar e robe del genere, però è difficile che lei guardi tutto un film. Però adesso che noi abbiamo un proiettore qua in studio, quando siamo a Milano il weekend facciamo il movie night qui in studio, allora e lì ha capito che può guardare un film dall'inizio alla fine se è gigante, perché viene se la proiezione è enorme.
Cioè, scusami, lei se è un televisorino, no
perché viene distratta da cose che succedono attorno. Okay. Quando hai tutto il campo visivo riempito, lei è zombificata.
Quindi al cinema,
quindi adesso che l'abbiamo testato un attimino, al cinema potremmo iniziare ad andare, perché abbiamo visto che si è guardato tutto Frozen, si è guardato tutto Incredibles 1 e 2, Allora adesso la prossima volta che uscirà qualcosa di interessante al cinema,
Triangle of Sadness, esatto, subito, cioè, boom.
C'è So 11 che esce fra un po'.
Cazzo. No, lei probabilmente sarà più da Fast and the Furious, roba del genere.
Sì,
no, allora è ancora assolutamente su cose fumettose, cioè real
quanti
life.
Anni ha?
5 adesso ad aprile. Allora, real life, sti cazzi, non vuole vedere niente con persone vere, a meno che non sia forse Mary Poppins. Però
quando Marcel the Shell.
Marcel the Shell. No, ma noi guardiamo Bluey. Bluey è bellissimo.
Cos'è Bluey?
Bluey è un cartone Disney che parla di una famiglia di cani australiani. E però è fatto molto bene perché per la sua età insegna tutta una serie di valori che Peppa Pig per esempio non fa, perché Peppa Pig è una stronzetta alla fine, è proprio viscida quella bambina.
Davvero?
Sì, sì, sì.
Scusami, raccontami un po' cosa che combina Peppa Pig, quella maledetta.
Peppa Pig ce l'ha con tutti, no? Cioè, se vede una persona che fa qualcosa di male va subito a mettere il dito, ma non cercando di aiutare, no? Sempre tipo in modo
Karen. Peppa Pig è amica delle guardie.
No, non è amica delle guardie, è proprio una. È una fastidiosa, no? Okay. È tipo gnè, no? Mentre Bluey è tipo super.
Australiano.
Si dice wholesome, allora, cioè le cose che fanno sono cose super positive. Se c'è un problema si risolve senza frignare, cioè queste cose che a noi genitori fa molto comodo, no? Da insegnare.
Ah, quindi insegna proprio, mi raccomando, non rompete le scatole,
sì,
a tuo
sì,
babbo.
Esatto.
Dai, che sta lavorando, quello che fa il fotografo.
Troviamo una soluzione insieme, non preoccuparti, basta che non urli, va bene. Peppa Pig frigna e fa casini.
Quindi diciamo Peppa Pig sta un po' come Peppa
Pig
alla musica del
satanismo. Essere messa al procedo.
Ah.
E via, cioè secondo me è utile per quello, infatti è bandita in casa.
Quindi stai dando ragione al nostro presidente del consiglio?
Oddio.
Allora, aspetta, cosa ha detto?
Io ricordo che aveva detto qualcosa contro Peppa Pig perché c'erano tipo due mamme in una puntata.
Allora, in questa cosa, se la nostra presidentessa del consiglio è d'accordo,
presidente,
io sono d'accordo con lei. Poi vediamo su altri temi. Però anche questo, non è sbagliato avere delle cose in comune anche con la Meloni. Cioè, comunque è umana. Allora ci sarà qualcosa che cioè, mi piacerà una birra.
Berrà una birra,
cioè, gli piacerà bere una birra ogni tanto, un bicchiere di vino, cioè,
sicuramente non gli piace Peppa Pig, quindi
no, giustamente
davanti a una birra
invece
potete parlare di Peppa Pig.
Sono convinto che magari lei dice così, ma invece va a casa e si guarda tipo tutte le puntate di Peppa Pig, che ne sappiamo.
Esatto, voglio vedere quel diario, cosa scrive veramente dentro.
Forse fa hate watching.
Io spero che un giorno Wikileaks tiri fuori non tanto tipo i segreti dei politici, ma la cronologia dei politici.
sai che bello.
Ma quello tra poco succederà.
Allora,
se non
fanno suicidare, come si chiama lì?
Snowden?
No, non Snowden, l'altro, quello di Wikileaks.
Assange.
Se non si suicida miracolosamente, forse qualcun altro
si
troverà un po' di coraggio e comincerà a fare un po' di hacking anche loro.
No, bisogna dire le virgolette perché magari chi ascolta il podcast non lo vede.
Ah, esatto,
perché
esatto.
Tu fai le virgolette.
Ho detto suicidare tra virgolette, con le virgolette fatte dalle mani, e forse le bippiamo suicidare perché si sa mai che YouTube poi suicidare.
Al massimo suicidiamo questa puntata. Si è già suicidato,
già siamo senza.
Ma sì, ma lasciamo che il mondo
bruci. No, ma io ho visto, sto vedendo un sacco di creator YouTube adesso che stanno bippando parole normalissime.
Sì, ma credo, cioè a parte, cioè tante cose sono per l'algoritmo.
Esatto.
Ma tante cose ormai, cioè diventa un linguaggio. Quindi cioè tipo diventa anche tipo una questione stilistica, perché cioè, tutti lo stanno facendo, quindi tante persone lo fanno proprio per quello.
Perché la gente si aspetta che una parola sarebbe bippata. Allora...
Sì, cioè, tante parole non vengono anche. Ho visto
in
anche,
realtà nascono anche delle parole che partono con degli acronimi, ma anche che ne so, di questioni psicologiche, che se vengono utilizzate come insulti, poi finiscono nella lista nera dell'insulto. Per esempio, su Twitch. Sono delle parole bannate, ce n'è una che non dirò perché magari insomma magari questo viva da qualche piattaforma, però questa parola qui vuol dire, è un modo dispregiativo di dire lo zerbino, il ragazzo che farebbe qualsiasi cosa per
okay.
La ragazza
in inglese?
Che Sì,
sì, okay.
Che sembra tipo una persona molto
bella, tipo pimp, no?
Sì, pimp, esatto. Con la S.
Ok, esatto. Tu non lo puoi scrivere su Twitch che ti bannano.
Ok.
Perché a un certo punto su Twitch c'era tutta una marea di creator che avevano un po' il pugno di ferro con i loro ascoltatori, ha iniziato a girare voce che questi ascoltatori, questi fan così devoti erano degli zerbini, hanno iniziato a insultare in quella maniera. Questo insulto si è propagato, come i giallisti direbbero, come fiumi di parole, cioè, che a un certo punto Twitch, per fermare questa parola qui, l'ha dovuta bannare. Cioè, a volte i beep sono figli del tempo, cioè, sì. Questa parola qui era una parola normalissima,
sì, sì, sì.
Però per colpa di una moda di utilizzare come insulto.
E adesso tu che scrivi libri per ragazzi, quanto pensi che dovrebbero essere risparmiati da queste parole? Cioè, nel senso, non è forse meglio che loro poi scelgono chi ascoltare in base a cosa viene detto sulla piattaforma, invece di purificarlo a prescindere?
Io credo che, come ha dimostrato questa questione qui della parola, che a un certo punto tutti l'hanno utilizzata in maniera sbagliata, gli è dato un insulto, l'hanno bloccato, io credo che le parole abbiano una forza che li diamo noi. Questo però non è che ci permette di poter utilizzare qualsiasi parola come vogliamo, però ci permette un attimo di capire che le parole hanno dei limiti. Quindi nelle mie storie, più che parlare di alcune cose, mostro. Molto spesso quando si usa un medium visivo o anche audiovisivo, si dice sempre mostra piuttosto che dire. Perché quando tu mostri, dai la tua idea, ma uno se la può fare sua. Se tu invece spieghi, sei didascalico, togli qualsiasi interpretazione. Quindi diciamo che per esempio in Underdogs io parlo di bullismo, parlo dell'accettazione di etichette, ma non dico mai nessuna di queste parole, ma mostro le storie dei personaggi, che magari uno vede un personaggio che è cattivo e capisci che è cattivo per un motivo. Oppure un'altra persona ha un trauma particolare, appena vede una roba impazzisce, noi pensiamo che sia pazzo, poi capiamo le sue motivazioni. Quindi io credo che per i ragazzi non è tanto spiegargli una domanda, cioè una parola, quando è sbagliato o quando no, piuttosto che a ogni azione c'è una reazione. Esatto. È che più che quello che diciamo sono i fatti quello che ci, come si dice, ci identifica. Io sono andato un po' come tipo i personaggi, quindi mi immagino tipo Tom Hanks con il tipo il papillon. Questo è tutto, bambini. Spero però, che adesso
però è utile, perché comunque cioè, tu fai una vita nel
media,
nella creazione di contenuto, no? Tra podcast, fumetti, sceneggiature per film, roba del genere. Allora, vedere cosa c'è, cioè, il tuo processo per decidere cosa far vedere, cosa non far vedere, come farlo, perché farlo, è interessante, anche se diventa un po' serio.
E no, è vero, perché una volta c'è questa brutta parola che si chiama sensibilità, perché a un certo punto bisogna sempre, per spiegare le cose, ci sono tutte parole altisonanti nel mondo dell'arte, che sempre ogni volta che parli rivolto a un professore, non sai quando tipo vuoi spiegare un attimo qual è il tuo modo di raccontare storie e per sbaglio ti esce fuori la parola la mia poetica.
Cioè, no.
No, non dirlo mai.
Però tipo è ovvio che quando devi raccontare delle storie, alla fine è vero quello che dicono, le storie sono state già raccontate, perché fare il 28esimo Pinocchio dopo tanti Pinocchio? Perché io credo che non siano tanto le storie che vadano inventate, ma il modo di raccontarle. È ogni scrittore deve trovare la propria sensibilità, il proprio modo di raccontare le storie. Quindi non è tanto una mia scelta, chissà come mai scelgo questo, come scelgo quell'altro, ma è proprio il mio modo di vedere il mondo che mi permette di vedere solo quella via. Per te è una scelta, per me invece è l'unico sentiero che conosco.
Sì, poi è anche un po' aggiornare la storia e lo zeitgeist del momento, no? Cioè riportarlo nel tempo. Cioè, se sono passati 50 anni dall'ultima volta che è stata raccontata, forse è cambiato un po' il lessico, è cambiato un po' le idee, sono cambiate un po' tutto. E allora la stessa storia comunque ha ancora un valore, ma non può essere raccontata nello stesso modo.
Non lo so, in realtà credo che... io sembra che stia dando contro, però...
Ci piace.
Ci sta, no, va bene, puoi darmi discussione. Contro.
Non mi commentate male sotto, non lo faccio apposta.
No, commentate.
Probabilmente invece ti daranno ragione, perché...
Esatto. mentre dicevo tutta questa pantomima, che stavi dicendo? Scusa, si è dimenticato, che stavo dicendo?
No, dicevo che le storie nel tempo possono rimanere valide la storia, però cioè, devi raccontare in un modo diverso.
Mi ricordo che quando parto con le cazzate poi giù
no,
fondo mi scordo.
Io ci sono
quanto tempo ce n'è?
No, io credo che stranamente in realtà io sono propenso per fare i remake raccontare le storie brutte, perché se un film è già perfetto di solito, soprattutto quando è passato un po' di tempo, io penso che quando è passato tanto tempo il tempo si cristallizza. Cioè, ne parlavo giusto nell'ultima puntata. Sembra che faccio le marchette, ma.
Vai di marchette.
Tranquillo.
Nell'ultima puntata del mio podcast ho intervistato Alessandro Bilotta, quello che credo sia il miglior sceneggiatore di fumetti che esista in Italia. E gli chiedevo perché lui, nella sua storia a fumetti, aveva fatto questo futurismo un po' retro. Sai, quando vedi quelle storie mette nel futuro, con però dei rimandi anni 60, questa roba un po' sporca la.
Flash Gordon,
Jetsons.
Ma quelli erano proprio quelli esatto, lì. No. Però, per esempio, Stanley Kubrick a quel futuro un po' retro, perché la sua idea era: se io non faccio nulla di collocabile nella mente di una persona, quindi un futuro che non esisterà mai, può diventare immortale. Mm-hmm. Perché se tu metti delle robe retro, non può essere superata dalla tecnologia, già c'è, già capito?
Certo.
Quindi cerca di fare una cosa del genere. E lui raccontava la storia che è vero, ha fatto queste cose qui appunto per questo motivo, è che molto spesso una storia ambientata nel 1500, nel 1600, qualcosa proprio nel passato, ci sembra molto più moderna rispetto a una roba magari ambientata 10 anni fa.
Sì.
Perché il passato che conosciamo ci sembra vecchio, il passato che non conosciamo ci sembra nuovo. Quindi in realtà se una storia ambientata negli anni 50 oppure è vecchia, tipo quella di Pinocchio, a me mi sembra immortale appunto perché è vecchia, appunto per quello che ti dicevo. Quindi io sono convinto che i veri remake che andrebbero fatti per ragion d'arte, credo, a meno che tu non abbia delle idee stravaganti, però mettiamo che il caso che tu voglia proprio rifare un film, ma fai un film brutto con una bella idea. Quanti film con un'ottima idea ma fatta di merda sono usciti? Io penso subito a Cowboy contro alieni, cioè già il titolo mi piaceva, che poi è tratto da un fumetto, sì. Va bene, però
è bellissimo.
Perché non lo prende Tarantino in mano questo film e ci fa un bel remake fatto da lui?
Perché ne fa solo 10, non può fare Cowboy contro alieni come uno dei suoi 10, dai.
Ma sì, se accorpa Kill Bill, tutte e tre insieme, diventa un film unico e poi...
Però quello che stavo dicendo io, che forse è un po' diverso quello che dici tu, perché tu dici, cioè... la storia cioè rimane immortale. Cristallizzata e immortale, però se tu prendi cioè la storia più vecchia del cioè non la storia più vecchia però Gesù e lo fai Space Jesus e fai Star Wars, hai raccontato la stessa storia però in un modo diverso, no? Cioè nel senso hai preso i valori positivi di una storia o Matrix e l'hai trasportata in un altro modo per arrivare a un altro audience che non l'avrebbe.
Credo che questo discorso tuo è un discorso che noi parliamo su granularità diverse. Mi spiego peggio.
Sai che questo sarà il quote di questa. Mi spiego peggio.
Mi spiego peggio. Allora, perché tu, quando tu parli di storie che sono la stessa struttura e poi viene poi riutilizzata per raccontare storie nuove utilizzando una struttura vecchia, è una roba che in sceneggiatura c'è, tipo c'è la struttura di... Cappuccetto Rosso, che ricordo che all'università certo. Ci raccontavano che la struttura di Cappuccetto Rosso è tipo il 70% delle storie che vediamo al cinema, nelle serie TV. Tipo, qual è la storia scheletricamente di Cappuccetto Rosso? C'è un personaggio che ha una missione, andare da un punto A a un punto B, trova un personaggio che sembra un amico e in realtà non lo è, cercherà di fregarlo, arriverà al punto B dove avrà un attacco di questo personaggio, sembrerà tutto in discussione e poi Deus Ex Machina, arriva un personaggio D a risolvere tutto. Questa struttura per esempio è il Ponte delle Spie di cui è uscito qualche anno fa. Questa storia qui, quello che dici tu in questo caso, sì è vero, ma qui non si parla di remake. Remake
no,
è proprio prendere...
parlare di remake. Cioè, stavo parlando proprio... più di trasportare, di aggiornare una storia in generale al tempo di oggi. Cioè, ma... Adesso, e non sto dicendo la sirenetta, la fai nera perché così...
Ecco, quello è il remake, forse mai siamo capiti, ma infatti il problema della granularità è che io parlavo del granulare piccolo, cioè il remake, tu invece tu parli proprio del rifare.
Sì, ma va bene, per quello che cioè, siamo qui, abbiamo tempo e possiamo chiarire, allora non dobbiamo darci contro, però vedi che parlando e buttando idee attraverso il tavolo...
No, infatti siamo arrivati... guardo lì dicendo, ma adesso vedrete, adesso appena esce questa puntata, se ci seguiamo ancora sui social.
Esatto.
Adesso vedremo.
Perché lui non ha ancora visto Batman.
No.
E quindi... Beh, non ho rovinato il film.
No, 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 va bene, tanto non ci sta. Non lo guarderò adesso.
Tu sei fan dei vecchi Batman?
Io sono fan di tutti i Batman. Anche quello con i capezzoli.
Anche tu stai parlando di...
Batman Forever, no?
Dell'uomo caffè.
Clooney.
George Clooney, sì, che aveva...
Sì, 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 era super camp, non mi dispiaceva, cioè, però va bene. Io li ho guardati tutti, a parte l'ultimo, ma semplicemente perché non ho avuto ancora...
tempo.
Due ore di permettermi.
No,
di
due ore magari.
Sì, tre ore. Sono tre ore. 90.
No, infatti, quello, cioè, nel senso, a me è piaciuto a livello di estetica come l'hanno trattato come emo, super emo, sì. Però sono super d'accordo su quello che hai detto. Cioè, tipo, c'è tutto questo crimine da risolvere e che in realtà non lo risolve lui, che è il world's greatest detective, non, cioè a caso.
No, cioè, ma sono cose assurde, tipo lui c'ha una lente a contatto dove registra tutto e poi si segna le cose per terra, perché? Perché ti segni le cose
perché
per terra?
Perché è emo, è perché emo.
Così, sì.
Quello è il suo processo creativo.
Lui deve tirarli fuori.
Un genio, un genio.
Comunque devi scaricarli per tornare a casa e collegare la testa.
Analogico, è analogico. È come fare le foto con il 35 mm, cioè...
E poi è meraviglioso perché, che ne so, lui non ha superpoteri, però va dritto contro i nemici, pensa di essere Iron Man. Secondo me ha visto troppa Marvel questo Batman.
Sì, sicuro.
Una volta Batman per colpire qualcuno si nascondeva,
certo.
Colpiva di sorpresa, invece no. A un certo punto c'è una scena dove lui bussa, fa toc toc, chi è? Sono Batman, che cerchi? C'è il pinguino. Ma che è la pubblicità del gelato?
Dovrebbe apparire, ciao pinguino.
No, cioè, no, non sto scherzando, toc toc, chi è? Apro, no, c'è Batman, c'è il pinguino.
Volevo fare una battuta, non è riuscita.
No. Un consiglio non richiesto. Esatto. Madonna. Ma volevo tornare un attimo indietro, perché tu parlavi tipo di Underdogs come se fosse una di queste storie per le prime storie con le parolacce per un young adult, no?
Sì.
Qual è stato il tuo? Nel senso, il tuo Underdogs ai tuoi tempi qual era?
Secondo me io ho sbagliato un pochettino le tappe, ho bruciato un po', perché da bambino avevo i cuginetti che mi facevano da babysitter, solo che il cuginetto non è che aveva Charlie, anche i cani vanno in paradiso da farmi vedere, o Basil l'investigatopo, capolavori che avrei scoperto troppo tardi. Lui aveva soltanto i film di Don Coscarelli, che non so se vi ricordate, Don Coscarelli faceva i film con gli zombie, faceva Phantasm.
Ah sì, Phantasm me lo ricordo.
Quello con la palla di già gialla con il trapano che trapanava la testa delle persone.
Che stile.
Io sono totalmente ignorante in
horror trash.
Sì.
Quindi c'era il gelataio con il fucile a quattro canne. Quindi io sono partito amando gli horror da bambino, quindi a me mi facevano simpatia gli zombie. E quindi il mio primo fumetto è stato a 6 anni di Dylan Dog. Quindi il mio underdog è stato Dylan Dog. Ricordo ancora il numero, era Morgana, dove Dylan Dog faceva all'amore, se si può dire così, con quella personaggio che poi si sarebbe scoperto essere sua madre. Quindi immaginate i traumi da ragazzino.
Io dovrei cominciare a leggere Dylan Dog.
Dylan Dog, alcuni, cioè, erano proprio fighe.
Sì, è andata così.
Sciarada,
il mio introduzione a Dylan Dog era nel 2003. Tutti i tram di Milano, quando sono arrivato in Italia, avevano la pubblicità di Dylan Dog che diceva che andava bene andare sui navigli in tram.
Ah, se lo dice Dylan Dog che è di Londra, io mi fido.
Esatto. E allora io ho detto, cos'è sto Dylan Dog? Poi mia moglie che mi fa, il mio fumetto preferito, fiato.
Ma dai.
Sta dicendo tutti quanti.
Ma guarda che Dylan Dog è uno dei fumetti più venduti al mondo insieme a Tex. Cioè Tex e Dylan Dog come personaggi... sono paragonabili come letture, cioè copie vendute mensilmente a personaggi come Batman e Spider-Man. Ora non so benissimo i numeri, ma Tex, vendendo bene anche in Brasile e anche tipo in Europa dell'Est, secondo me potrebbe anche vendere di più rispetto a certi personaggi. Tipo, sono sicuro che si aggira intorno alle 200.000 copie. Ora vado a memoria, magari sbaglio di qualcosa, ma è proprio una lettura molto molto seguita in tutto il mondo. E noi abbiamo questi personaggi che però sono ancorati a uno stile di fumetto. Il problema dell'Italia, adesso sembra nonno Simpson,
vai,
che parte dal discorso.
Il problema dell'Italia
con i fumetti è uno solo, credo, forse è quello più grosso, forse non è che ce n'è solo uno. è che da noi il fumetto è sempre stato visto, ed è questa cosa qui, già l'ho detta prima, come il cugino povero del cinema. Mm. Perché, facciamoci caso, questi sono stati i casi letterari più importanti in Italia, i personaggi pop più, che sono usciti di più. Sono Tex, che in quel periodo andavano forte i film Tex, tipo western di Ford, quelli dove gli indiani erano cattivi, grandi come si dice, grandi inquadrature a campo lungo, quando ancora si ti ricordi quando i film con i campi lunghi, eh? Mamma mia, i film con i campi lunghi, signora mia, che bei tempi. Allora, e quindi c'era Tex, oppure Dylan Dog, che usciva in formato bonelide, che è questo formato quadrato che si vende in rettangolare, ma non sto lì a vedere le forme, comunque a poco prezzo, che era proprio fatto apposta perché costasse poco, tant'è che era la classica lettura da dove ti capitava di leggere. Dylan Dog è un personaggio atipico, perché Dylan Dog di per sé che cosa fa di mestiere? Fa l'investigatore dell'incubo, però lui di esoterismo non capisce un cazzo, e non ha letto niente, tipo è come Di Maio agli esteri. Come va? Dice, perché?
È lì ma non sa un cazzo.
Sì, arriva uno e gli dice, vabbè dimmi, ci sto licantropo, sì ma spiegami bene sto fatto del licantropo. Cioè Dylan Dog non ne sa nulla, l'unica cosa che ha lui è il potere dell'amicone, cioè tu gli racconti i cazzi tuoi, anche se sono delle puttanate colossali, tipo gli alieni mi hanno rapito, accidenti, c'è uno zombie che è nel frigorifero, a lui non gliene frega un cacchio. Dice, sì, raccontami,
va. Arrivo.
No, no, e lui è proprio questo modo di fare, che alle donne le fa impazzire, perché in un numero di Dylan Dog, se la cliente è una ragazza, finisce a letto con lui.
Palese.
Se il cliente è un uomo, probabilmente ha una parente che poi finirà a letto con Dylan Dog. Perché cioè, lì Dylan Dog è una roba che lui non le vuole, e gli si catapultano contro.
E il suo vero potere è quello, mi sa.
Ha lo stesso potere di, come si chiama l'attore, di l'amico di... Figa, The Martian, l'attore.
Matt Damon,
il suo film Breakout, quella che era, dove ha scritto anche lui insieme
Good Will Hunting,
cioè che l'ha scritto lui, ovviamente lui doveva essere il più figo, che lui doveva trovare tutte le soluzioni, che lui doveva fare le robe, che poi lui vinceva, cioè è ovvio che te lo scrivi da solo, trombi tutte e trovi tutte le soluzioni sempre, per forza.
Matt Damon.
L'ho raccontato benissimo.
Maledetto Matt Damon. Ma tutto questo Dylan Dog cosa che fa? Di solito lui non sa neanche tanto indagare. Cioè alla fine la storia si risolve senza che lui faccia nulla. E questo è il bello di Dylan Dog. Dylan Dog ti insegna che...
Ma perché questo è il bello di Dylan Dog ma era il brutto di Batman?
Perché Batman ha la storia che lui è il best, lui è il best,
cioè, no, ma cioè, Dylan Dog lo dice, io non so, se vuoi, andiamo lì, facciamo dei giri.
Ma perché non si riesce a fare un bel film di Dylan Dog?
Perché le persone non la, cioè gli americani non lo capiscono Dylan Dog. Un personaggio così che si mette così da parte, non hanno capito Sandman, che ci sono voluti anni per fare una serie. E sono sicuro che sia questo il motivo, perché Dylan Dog come approccio, poi soprattutto il fatto che lui aveva creato queste parodie, dicevo che il fumetto in Italia viene visto come il cugino povero del cinema, molto spesso Dylan Dog non facendo nulla, spesso era inserito in trame uguali a certi film, cioè la trama degli uccisori, ora non mi ricordo come si chiama il titolo, era Terminator, poi c'è anche Frankenstein, sono tutti cattivi, quindi il fatto è che Dylan Dog è quasi un osservatore, e credo che sia così anti cinema di adesso, un certo tipo di cinema, perché ovviamente se lo comprano gli americani lo compra una casa che fa blockbuster, chiama l'attore che ha fatto cosa aveva fatto lì, Superman Returns, te chiami l'attore che fa Superman, sì, a fare lo trasformi in un Buffy, vuol dire che non hai capito niente.
Certo.
Dylan Dog avresti dovuto fare una storia dove c'è un orrore, e alla fine qual è il vero orrore? Non sono i mostri, perché qual è il messaggio poi bello di Dylan Dog? Che i mostri sono le persone, la maggior parte delle volte è un po' uno Scooby-Doo macabro, possiamo dirlo?
Esatto, sì. Cioè,
Scooby-Doo,
sì.
A un certo punto, sono persone, non c'è il mostro, invece lì, quando scopri che dietro il mostro c'è la persona, capisci che può fare delle cose anche peggiori del mostro, oppure molto spesso il mostro è in reazione a qualcuno di molto peggio, cioè Dylan Dog ci fa capire che i mostri siamo noi, e quindi come il film, ma molti Dylan Dog che adesso non vanno bene perché è un personaggio che va avanti da anni, si sono dimenticati che il focus è questo, e secondo me era questa la vera forza delle prime storie e di alcune grandi storie di Dylan Dog, ed è questo il motivo secondo me al cinema. Yeah. No, No.
Sì, servirebbe qualche regista un po' weird.
Ma secondo me Wes Anderson funzionerebbe. Secondo me Robert Rodriguez lo deve trattare come Sin City.
O Raimi, ma comunque è in lavorazione una serie, se non sbaglio, su Dylan Dog. E il produttore, o comunque la casa di produzione, è quella di Won, quello che ha fatto So.
Ah, beh.
Comunque, dicevo, la questione proprio dell'Italia del fumetto è che il fumetto, come dicevo prima, prende molto dal cinema e è diventato uno strumento più comodo per vivere le trame del cinema. Tex con il suo immaginario western, Dylan Dog con i film horror all'interno della storia che costa molto meno di un biglietto, ora con i Netflix, con i sistemi di streaming dove con 8 euro dividi tutti i film che vuoi, perché dovresti spendere 20 euro per un fumetto cartonato? Quindi credo che in questo momento qui ci sia una nuova rinascita del fumetto italiano, così come anche mi è venuto in mente di fare Underdogs, perché finalmente si può sperimentare, che la gente si è accorta che in Italia, anche se una delle nazioni che legge più fumetti mi sa che è al quarto posto, finalmente si è accorto che il fumetto è un medium diverso e per attrarre pubblico deve far vedere che è diverso dal cinema, perché prima era il cugino povero che costava di meno, adesso ha fatto un balzo in avanti ed è diventato uno strumento di lusso rispetto al cinema, che essendo adesso con gli strumenti di streaming alla portata di tutti a pochi soldi è diventato lo strumento povero tra virgolette. Quindi sì, c'è stato questo switch che spero, che in realtà molti autori lo stanno dimostrando, al rinascimento finalmente del fumetto in Italia.
Sì, e ci sta, perché se nel momento che lo fai diventare, cioè, allora è sempre stato il collezionismo, no? Però se avevi la carta pulp, March, tutto quanto, sai, spendere tanti soldi su una roba del genere, dici, ma invece tipo la copia che ci hai portato, grazie,
fantastica,
che la dedica, è un bello oggetto, cioè comincia ad avere una carta fantastica che tira fuori i colori, cioè diventa più, proprio una roba più, come dicevi te, di lusso. Allora, cioè, anche non soltanto si è posizionato così nell'immaginario, ma anche lo state facendo volontariamente questa cosa qua.
Ma infatti, perché molto spesso viene detto che il fumetto Bonelli è vecchio. Adesso anche il fumetto Bonelli si sta rinnovando, però il Bonelli, che è la casa editrice di Tex e di Dylan Dog, aveva questa cosa delle vignette molto spesso della stessa dimensione, come se fosse lo schermo di una televisione, lo schermo del cinema, dove si è costretto per il medium cinematografico ad avere un'unica inquadratura. Invece finalmente stiamo iniziando a vedere anche nel fumetto pop, perché prima era appannaggio soltanto del fumetto profumato, graphic novel, che non vuol di niente, vuol di fumetto. e quindi adesso finalmente riusciamo a vedere finalmente gente che gioca con la gabbia, che banalmente lo dico, non voglio fare la poelca andare sull'azione che dice parole a caso. No, la gabbia è divisa in vignette di una pagina, quindi adesso lo sapete anche voi e potete rompere il ghiaccio nelle serate. Quindi dicevo, tutte queste cose qua, queste sperimentazioni, finalmente le stiamo vedendo ed è, credo, il momento più interessante per leggere fumetto in Italia, perché la mia casa editrice, che ha pubblicato Underdogs di recentissimo, ha creato una collana italiana, quindi anche le case editrici che non avevano il proprio catalogo, molti prodotti italiani, non avevano una collana italiana, ma avevano sempre fatto traduzioni e importazioni di fumetti dall'estero, tipo Salda Press era famosa, è famosa per The Walking Dead, per Invincible, opere che hanno avuto anche una trasposizione come serie, sta investendo in questo mercato, ma anche nel mercato dei manga. Vuol dire che è vero che il mercato è finalmente sta ripartendo, il mercato dell'editoria, però bisogna in questo momento crearsi il proprio pubblico. Quindi è il momento più interessante, perché la gente sgomiterà, la gente proverà a provare cose, sbaglierà, perché ancora non si sa cosa che va benissimo e cosa no. Quindi io credo che sia proprio il momento più divertente per essere lettori. Quindi andate in libreria, non comprate il mio, cioè il mio compratelo, però cioè, a parte prendete uno a caso, perché penso che sia questo il momento per provare a prendere dal mucchio.
Adesso che abbiamo strappato la pagina per la carta, hai fatto una versione digitale per tipo iPad? Perché adesso ti dico, cioè, io sono mega fan del stampato, cioè per sempre.
Certo.
Se avessi spazio infinito comprerei solo tutto quanto in carta, però ho preso un paio di tipo Civil War dei Marvel, no? L'ho preso digitale ed è fantastico, perché puoi zoomare dentro alle singole gabbie,
vignette,
no? E ti riempie lo schermo, vedi tutto il disegno di questo qua, che lo capisco che forse non è così come è stato inteso dall'artista, però ti apre tutta un'altra dimensione.
Non capisco bene quello che dici, ma come ormai ci abbiamo abituato in questa conversazione, non è che sono proprio d'accordissimo, ti spiego. Mi spiego peggio. Allora, no, sembra che tipo ormai sei creato una gag.
No, ma io lo sto facendo apposta per darti fastidio.
No, vabbè, non è proprio... Non me ne frega niente. No, dicevo, per la questione tipo del fumetto digitale, io credo che per come è pensato un certo tipo di fumetto, la versione cartacea vincerà sempre su quella digitale, perché è stato pensato per quel device, okay? Quel device carta, il device formato in quella maniera. Quindi quando io apro, io voglio sapere che la persona sta guardando le due pagine insieme, che molto spesso quando leggi in digitale va a singola pagina. Quindi
sì, ti interrompo perché tu parli anche di regia di fumetto, cioè tu sei un regista, non sei soltanto uno scrittore. Allora, cioè, un fumetto non viene scritto e messo giù, ma viene ideato da una persona, no?
Sì, pensando al device che finisce. Esatto. Il volume lo pensa così. Quindi un fumetto che è pensato per il cartaceo, che viene tradotto in PDF, perderà sempre. Mentre sto vedendo che sono molte piattaforme che stanno partendo fuori fumetti web comics con la struttura a scorrimento, cioè la storia, la regia non si sviluppa in orizzontale, ma in verticale. Quindi non pensano più a una divisione a pagine, con quello che dicevo prima, che nella pagina a destra deve esserci cliffhanger per farti girare la pagina, eccetera, ma col fatto che tu lo stai scorrendo in lungo, quindi avrai una regia che si svilupperà in orizzontale, quindi ormai
tranquillo che sono qua come
il montaggio mi farà
l'ancora.
Verticale, vedi.
Ma come i siti che scorrono, cioè sì, tipo
quindi sono questi webtoons così, tant'è che quando invece fanno il passo contrario, che molto spesso sembra una cavolata, ma quando un webtoons ha successo, lo trasformano in cartaceo, ecco, io dico, porca miseria, la versione cartacea ha perso, perché essendo stato pensato per lo scorrimento, certi volumi trasformati in volume, cioè certe storie trasformate in volume, ci perdono, come quelli pensati per il volume, quando diventano in digitale, si perdono, quindi io credo che sia proprio la differenza tra i due device. Credo che nella trasformazione tra una all'altra si perda qualcosa. Io penso che però piuttosto sono contento che si stia creando un mercato con storie strutturate appunto per la fruizione online.
Sì, io credo che, cioè, per chi non è un collezionista e non ha voglia di avere tanto carte in casa di fumetti, forse che non gli interessa particolarmente perché non è bought in, come si dice in italiano, cioè totalmente investito in quella storia lì, da lettore casuale l'iPad cioè se hai il Pro gigante è una bomba, cioè perché io, a parte che prendo anche tutti i giornali di moda, ce li ho lì ormai, perché sennò avrei 85 tonnellate di carta in casa, e allora cioè, lo puoi flippare anche come se fosse un fumetto, cioè girando pagina
per pagina. Riesci a vedere entrambe le pagine,
tu riesci a vedere anche cioè, forse un po' più piccola del solito, cioè scegli anche tu la dimensione di vederla, e cioè è un altro formato che poi, cioè, adesso io sono venale, lo torno sempre sui soldi, cioè lo vendi a 5 euro invece di 20 e hai un altro forse di introito di persone che invece non hanno voglia di avere l'oggetto fisico in casa. E tu dici, no, io voglio vendere l'oggetto fisico, sti cazzi.
No, non è quello, sì, non capisco quello che dici, però sì, nel senso è una questione diversa. Cioè, se tu sei disposto a non perdere alcune sfumature, perché che so, ci sono quelli che fanno la pagina dispari, con la regia speculare a pagina pari, perché vedi due personaggi nel tipo uno contro l'altro, e quindi averli entrambi, vedere entrambe le pagine ti dà anche qualcosa a livello di narrazione, però vederle sull'iPad è piccolo, quindi preferisci una pagina intera. Ti vai a perdere queste sfumature, quindi se sei un fruitore così basic, ti dico guarda, scarica i fumetti, leggiteli, però se ti appassionano e vuoi fruirne al 100%, un po' come quelli che dicono ma perché devi comprarti per forza il televisore 4K, non ti basta Full HD? Sì, ma se ci sono certi prodotti che sono pensati con un certo tipo di frame rate, eccetera, e non me li posso vedere, io li voglio vedere. Quindi dipende un attimo che tipo di fruitore sei in base all'ambito. Quindi
per me è interessante per persone con disabilità quello.
Sì, anche.
Non possono guardare o leggere un fumetto, come va assaporito quasi, cioè come va vissuto e lo gestisci, non so, che puoi zoomare su alcune cose che sono difficili da leggere.
Sì, no, infatti ci sono altri motivi, però io capisco, perché io ho lo stesso problema con, cioè, quando io faccio una storia di moda che sono 10 foto, la maggior parte delle persone dicono: ah, ma sono 10 foto che tu hai fatto. Però io nella mia testa ho una storia dove, che è un inizio, un mezzo e una finale, e le inquadrature che scelgo per le varie scatti di questa storia qui dovrebbe essere letta in un certo ordine. Ovviamente arriva poi all'editore, che decide che no e le pubblica a cazzo di cane, oppure poi finiscono nell'Instagram di qualcun altro e le pubblico nell'ordine che piace più a loro e va interpretato.
Questo come quando ti fa girare le balle da 1 a 10?
Non mi fa girare le palle, cioè, nel senso, dico: vabbè, non l'hai capito, non sono stato abbastanza bravo io, ovviamente, per fare in modo che quella roba lì doveva essere per forza.
Sei un piccolo Buddha, insegnami, maestro.
Sì, no, ma cioè, trovo più interessante che le foto sono piaciute abbastanza per essere poi riutilizzate e ricondivise, invece del fatto del cioè non me la mette verso nell'ordine che volevo io, anche se io l'ho pensato, ma un po' è anche perché non è così importante, nel senso, è importante per me perché ci ho pensato, però nessuno me lo sta chiedendo, no, quella roba lì. Allora c'è una roba che sto facendo io per il mio gusto,
è una specie di inside joke tuo.
Esatto, sono easter eggs.
Ok,
cioè, no? Poi anche cioè, nel momento in cui tu fai uscire una roba non è più tua. Nel senso, in un libro è un po' più contenuto, perché cioè, se strappi le pagine, cioè, proprio non hai più il prodotto.
Esatto.
Però c'è, cioè, anche interessante vedere come viene interpretato, come viene riordinato, ricreato, cioè tipo come il...
È come fare un remix
sì, hip hop, che rubano i pezzi degli anni 60, o la gente che fa il collage con pezzi, cioè tipo Rae Martini, che ha fatto tipo tutta una specie di collage con pagine prese da libri vecchissimi del 700, tipo, che aveva a disposizione, e lo ripresenta in quel modo lì. Non è più la stessa roba,
sì, esatto.
Però è sempre, qualcuno ha visto del valore in quello che hai fatto e hanno riproposto un'altra roba.
Sì, io lo trovo molto interessante il riutilizzo del materiale, o il riproponimento del materiale in altre chiavi, in altre... con altre letture. Allora, cioè, a me non mi... cioè, sono già contento che qualcuno è stato abbastanza toccato dal materiale che l'ha voluto riutilizzare.
Ma forse è questo il motivo per cui va tanto di moda adesso essere didascalici nelle storie. Perché, come dicevamo prima, offline, essere fraintesi è la cosa che temiamo di più. Cioè, sembra quasi che la più grossa offesa che puoi fare una persona adesso è capire male quello che ti voleva dire, come se le opinioni altrui fossero qualcosa che, non lo so, da evitare. Come se le idee avessero una sola interpretazione. Non so se hai visto anche tu questo modo di fare.
No, certo.
Dove sono create queste parole come bias, bolle, che ti indicano il tuo gruppo di consenso. Sembra quasi che le opinioni diverse siano quasi come un meteorite da scansare.
Sì. Invece cioè, la parte divertente per me, tipo stasera, a parte te che sei divertente, è il fatto che abbiamo punti di vista diversi, cioè nel momento che c'è un po' di frizzantino lì, cioè molto più interessante di avere qualcosa dove sei ovviamente d'accordo con tutto quello che dico io e io viceversa.
Altrimenti sarebbe una telecronaca di Caressa e Bergomi, non so se l'hai mai
esatto,
visto,
sì.
2006, tipo: ma che bel gol, certo Fabio.
Tu guardi il rugby per caso?
Io assisto molto al rugby, e quindi se tu sai bene come funziona il mondo del rugby, sono quasi sempre ubriaco.
Esatto.
Saluto il rugby Varese, ciao ragazzi, ci vediamo presto.
Contro il rugby Varese.
Davvero? Sì. Io probabilmente alla festa del rugby Varese, per chi non lo sa, mi trovate spesso che spillo la birra vestito da scimmia.
Grande.
Non sto scherzando, quindi venite pure.
No, andavo lì perché i telecronisti del rugby Italia sono i peggiori per questa roba qua, è tipo un circle jerk, non c'è traduzione in italiano per circle jerk.
Sì, una segaioli.
Sì, cosa raccontano? I cazzi loro mentre c'è la partita?
No,
sotto.
No, cioè, sono tifosi. Cioè, è l'unica telecronica che i cronisti sono tifosi della squadra, allora stanno infamando l'arbitro perché non dà il fallo,
quindi tipo oppure, sono gli hater proprio,
sì oppure l'altra squadra sono sfigatissimi finché cominciano a vincere, allora poi dicono ah vabbè però noi non stiamo giocando molto bene, cioè ci vogliono tipo 40 punti contro, dicono.
Sarà il motivo perché becchiamo sempre il cucchiaio di legno, che spiego un attimo al pubblico da casa, alle casalinghe di Voghera, che il cucchiaio di legno si ottiene quando in una competizione una squadra non vince manco una partita, e noi a parte l'ultimo anno che abbiamo battuto mi sa la Francia,
il Galles
con la Francia abbiamo perso,
no sì
era a Roma la partita, vero?
Sì, penso di sì
mi ricordo, sì,
perché questa era di là,
eh no, allora. Dicevo, e comunque è appunto questo secondo me il motivo, tu che ne pensi?
No, è un disastro, cioè il rugby italiano sta vivendo un momento molto bello perché stiamo giocando molto bene.
Giocando molto bene vuol dire vincere una partita ogni tanto.
No, onestamente stiamo facendo delle cose che sono belle, adesso poi chiudiamo il sipario rugby, però stiamo facendo delle cose molto interessanti, però tipo questo weekend che abbiamo giocato contro il Galles, che dovevamo batterli perché il Galles sta giocando malissimo e noi in teoria siamo in ascesa.
Ah, quindi non è che abbiamo giocato bene noi, hanno giocato male loro?
No. Ah, okay. Siamo entrati dentro convinti di vincere e l'Italia convinta di vincere perde, matematico, cioè sono entrati
in qualsiasi
dentro,
sport
cioè proprio ingalluzziti alla grande, li vedevi proprio quando cantavano l'inno che erano proprio lì, dicevano sì ma ce l'abbiamo, siamo a Roma, cioè questi qua sono venuti in casa nostra,
ce la portiamo a casa,
è già fatto, minchia, brutta,
si sono
brutta,
proprio
brutta,
rilassati
brutta,
troppo
brutta. Sì li hanno presi tantissimi,
vabbè,
hanno prese tante. Comunque spiego perché una persona come me dovrebbe amare il rugby. Lo conoscete il terzo tempo? Non so se la gente sa cos'è il terzo tempo.
Spero di sì, ormai hanno girato. Comunque si beve tanto prima, durante e dopo.
Il terzo tempo è una roba che il fair play proprio è proprio la metafora del fair play, proprio il fair play impersonificato da un evento che non vuol dire un cazzo, però è bello da dire, che è esattamente quando alla fine di una partita avversari, tipo gente che ha giocato contro, fino a quel momento si stavano dando le legnate, si trovano tutti insieme a mangiare. Gli ospiti mangiano a gratis, la società che ospita la partita dà da mangiare a tutti ed è un momento di aggregazione molto bello. Si chiama terzo tempo.
Sì, è una figata. E c'è poi sempre... ci sono le multe.
Le multe?
Questa è la cosa più importante del terzo tempo. Ci sono le multe per, non so, hai fatto la cazzata sotto i pali, hai mancato un calcio, bevi una birra, hai girato a sinistra quando dovevi girare a destra, bevi una birra.
Il rugby è praticamente un drinking game.
Sì, è tutto un drinking game. È una scusa per bere.
Esatto.
Noi in Sudafrica facevamo dei terzi tempi di livelli veramente scandalosi, dove non so, dovevi prendere il cognome del tuo numero avversario. Allora, se il numero 2 si chiamava Gianni, io mi chiamavo Gianni tutta la sera, e se qualcuno chiamava Gianni e non mi giravo dovevo bere, cioè robe così,
momenti altissimi, no? Sì, ve lo so bene perché tipo durante la festa del rugby si beve abbastanza, prova molto i fisici, diciamo che lì se studiate medicina andate vicino, c'è aperto un ambulatorio vicino a una squadra di rugby. Ragazzi, sono sicuro che non dico che è proprio la villetta, ma la mezza villetta ve la comprate.
Comunque, perché siamo finiti qua? Perché stiamo parlando di Calesse che facevamo.
Siamo partiti da Dylan Dog. Volevo sapere cosa pensavi fosse il miglior fumetto reso film nella storia.
Il miglior cinecomics?
No, tipo cioè Batman che è diventato un film. Cioè un film preso da ispirazione da un fumetto.
Sai che è molto difficile come domanda? È una domanda molto molto difficile. Ti posso dire quelle che mi vengono in mente così. Allora, History of Violence di Cronenberg, quello con Viggo Mortensen, molto bello. Mm-hmm. Poi sicuramente Batman Returns di Tim Burton, tra i migliori. L'Hellboy di Guillermo del Toro, che prende molte licenze.
Quella era una bomba.
Rispetto al fumetto vero e proprio. Però non lo so, io li vedo proprio come due cose parallele, cioè... Sono molto d'accordo quando qualcuno prende delle grosse licenze sulle storie, perché sono due medium diversi. Mm-hmm. Tipo una serie che prende tanto dal fumetto, ma fa molte scelte diverse, molte scelte che col senno di poi io penso che siano state utili sia ad ammodernare l'opera sia ad attrarre anche i lettori che hanno già letto la storia in The Boys, che nella prima stagione fa un bellissimo lavoro, dove alcuni plot twist li cambia, altri personaggi li rivolta, altri da contorno escono più avanti. È stato fatto un lavoro di ammorbidimento dei toni in The Boys, la serie è molto più easy, più tranquilla,
sì, considerando che non è esattamente easy né tranquilla.
L'unica roba che mi preoccupa poi è che nella seconda e terza stagione è iniziato un po' ad avere la stessa trama. Arriva un cattivo, ma non è poi così cattivo. No, sono cattivo.
Lì è proprio un problema delle storie nelle serie ultimamente. Che a un certo punto si spendono tutto il budget, forse nella prima stagione, le prime puntate e l'ultima puntata che devono avere un finale, poi il resto è un po' lascia desiderare. A me è piaciuto molto e continua, cioè ogni tanto lo riguardo, Watchmen, a livello di
film di
resa.
Zack Snyder,
sì, mi è piaciuto proprio tanto a livello di, cioè proprio tutto, anche i visual effects.
C'è uno strano caso su The Watchmen di Alan Moore, cioè il fumetto, di recentissimo è uscita una serie chiamata The Watchmen, una serie che fa da seguito a The Watchmen ma non fa da seguito al film, fa da seguito al fumetto, cioè evidenzia in maniera molto forte quali sono le differenze tra fumetto e film. Quindi quando tu vedi la serie, se hai visto il film, certe cose non le capisci. Ed è stranissimo come si è fatto come seguito di un fumetto una serie televisiva, cioè fare un seguito diretto in un altro medium. È stato fatto una volta di recente da Chuck Palahniuk, non so se si legge così.
Sì, Palahniuk.
Ha fatto Fight Club 2 a fumetti, tanto che a breve uscirà il 3, e quindi questa cosa qui la puoi fare con un fumetto dove hai un budget molto ridotto. Ma come gli è venuto, anche se The Watchmen è un fumetto famosissimo, come ti viene di fare una serie come seguito diretto di un fumetto? Quindi hai già un altro medium, devi strabordare, cioè devi far migrare i fan dal fumetto alla serie, sapendo già che poi un'opera cristallizzata nel tempo, perché quelli come te che hanno visto il film prima di leggere il fumetto l'hanno apprezzato, ma sai quante pietrate gli è andato addosso al film, perché essere fan di The Watchmen è una religione ormai.
Certo.
Però ti posso dire, la serie ti porta a voler vedere, perché poi cosa succede quando fai una cosa fatta veramente bene, perché la serie è fatta benissimo, che attualmente è uscito uno spin-off a fumetti su Rorschach, uno dei personaggi di The Watchmen, e prende come buono, come seguito, la serie televisiva, che è molto bella. C'è Jeremy Irons che fa Ozymandias. Alcuni ha fatto storcere il naso, ma io penso sia bella.
Se l'ho visto, a me sembra di averlo visto.
Io la serie non l'ho mai visto.
È su
film.
Amazon?
La serie mi pare che è su Now TV.
Ah, okay, allora
però per esempio quando tu vedi la serie inizia con una pioggia di seppie e tu dici ma perché piovono seppie, se non hai visto il fumetto non lo sai.
Però a me questa cosa di cambiare medium è bellissima, cioè riuscire a trasformare andare dal fumetto e poi proseguire la storia in una serie televisiva e poi forse fare una terza parte teatrale e poi, cioè, perché non è necessario per raccontare la storia necessariamente il format in cui è nata, no? Cioè nel senso, se tu vuoi ripercorrere la storia forse sì, cioè è difficile trasformare un fumetto con la stessa storia in film o in serie, però raccontare la seconda parte in un altro medium, se è stato pensato per quel medium lì, cioè
allora come al solito
mi trovi in disaccordo.
Mi spiego peggio.
Mi spiego peggio, no, perché io credo che quello che dici tu può essere giusto, ma se togli la continuity tra un'opera e l'altra, se fossero opere satellite, tipo c'è un videogioco che io adoro tantissimo, si chiama Overwatch.
Mm-hmm.
Overwatch è un FPS, cioè è una roba che tu vedi il tizio con fucile in mano, vedi, spari in giro, e ci sono tipo, è un gioco d'azione, adesso non bisogna andare proprio nel dettaglio, però tu hai questi personaggi ben caratterizzati. Ora, all'interno del gioco, dei personaggi non te ne deve fregare un cacchio, perché è un gioco online fatto per scontrare. Prima era 6 contro 6, mo è 5 contro 5, in giochi che ne so, ruba bandiera e roba del genere. Ora però esce il fumetto, che il fumetto approfondisce il background di alcuni personaggi. Escono dei cortometraggi in computer grafica, su YouTube per approfondire la storia del gioco, la lore, cioè il folklore, quello che tu vedi come sfondo del gioco è in realtà una storia. Ma se tu giochi il gioco e non te ne frega un cacchio d'intorno, tu tipo utilizzi, cioè giochi al gioco e ti diverti, perché la storia non è importante per la fruizione che devi avere in quel momento. Se sei interessato puoi andare nel fumetto e scoprire la storia dei personaggi. Se sei ancora più interessato puoi scoprire la storia del mondo con i cortometraggi. Io una struttura così a cipolla la preferisco, ma se io devo trasferire una storia in un altro medium e per continuarla io devo fare un salto logico da un'opera a fumetti a un'opera cinematografica e switchare anche il modo di approcciarmi alla storia, secondo me non è una buona mossa, perché ci sono un sacco di elementi che potrebbero far mandare a puttane tutto il percorso. Magari alcuni personaggi che su carta rendevano bene, tipo uno come Superman che c'ha la mutanda sul costume, disegnato non ci fai caso, se lo vedi dal vivo è uno con la mutanda
certo. Un'altra roba, cazzo.
Sì, no, è vero, sono d'accordo con te in quello cosa lì, però anche cambiare format, cambiare medium, cioè quando tu ti tuffi in mare, no, esci da un medium caldo e entri in un medium fresco, no, e ti cambia lo stato mentale, no, perché ti è cambiato tutto, non respiri sott'acqua, cioè tutto il mondo viene cambiato e le tue sensazioni sono diverse. Allora se tu riesci a trasformare la realtà di una persona da un medium di fumetto a un medium di televisione, un medium di qualsiasi cosa, cioè devi usare quel cambiamento di medium come parte della storia.
Sì, però non farei una roba troppo in continuity, cioè magari, che ne so, scopri la storia di un personaggio all'interno di una storia scritta, che so, la storia di un eroe di un mondo magico all'interno di un libro, poi invece vedi la storia di come si è creato quel mondo attraverso una storia animata.
Cioè tu sei più per espandere l'universo invece di proseguire l'universo.
Non più seguire l'universo, proseguire una storia. Cioè se una storia, per sapere quello che mi vuoi dire, devo fare un salto in un altro medium, allora mi arrabbio. Se invece io ho visto una storia, mi è piaciuta, ne voglio di più, e devo fare un salto su un'altra isoletta per vedere un'altra storia con altre modalità, eccetera, allora sì, perché do continuità al mondo, ma do anche continuità al tipo di storia, perché nelle mie isolette ho una storia fatta e finita in un medium e quindi la fruizione è al 100% fuori da qualsiasi rischio di perdersi. Mm-hmm. Io penso che sia soltanto la questione di granularità, visto ormai la parola di questa
puntata. Però è un po' come abbiamo detto all'inizio, che cioè, chi non c'è più, chi se ne frega, no? non è interessante.
Sì.
Cioè, è lo stesso discorso, cioè, chi riesce a fare quel salto ha fatto il salto evolutivo dall'acqua alla terra. Se invece chi non c'è riuscito non rimane indietro, e rimane alla storia originale e va bene.
Non è questione, insomma, di persone di tipi di persone, cioè, che possono fare cosa.
Stiamo parlando di primo e secondo testamento alla fine.
Esatto. No, però più che altro
no, erano sempre due libri.
Io penso che la bravura sia nel capire quando fare quel salto. Cioè io lo posso fare, ma non lo posso fare in mezzo a una storia. Secondo me la mossa intelligente è farla a storia compiuta per raccontare qualcos'altro. Perché io credo che se stai raccontando una storia e poi a un certo punto cambi mezzo, volente o nolente, non potendo accompagnare per mano il tuo ascoltatore, il tuo lettore, qualsiasi sia il fruitore in questo caso, da una parte all'altra, secondo me qualcosa la perdi.
Ok, adesso ti butto un'altra cosa.
Vai, vai.
Perché mi sono appassionato ormai.
Parto già, allora, sono in disaccordo.
Se la storia,
sì,
ok, non è una cosa con media, ma è una storia, ok? Tu pensi che la storia è una roba che esiste, cioè tu accedi alla tua storia, no, che vuoi raccontare, e poi la racconti in un fumetto,
okay,
ma un'altra persona accede a quella storia e la racconta in un altro modo, no? Come, non so, ci sono 500 fumetti, libri, film, serie sulla Seconda Guerra Mondiale, è una cosa effettiva, è successo, e tu la puoi raccontare un po' come vuoi, no? Allora questa storia di Watchmen, per esempio, è una storia che esiste, no? Però un artista ha deciso di scriverlo in un fumetto e un altro artista ha deciso di raccontare una seconda parte di quella storia in una serie televisiva, semplicemente tirando giù questa storia dall'etere e trovando l'ispirazione per raccontarla in un altro modo.
Secondo me sì, basta che utilizzi i mezzi migliori del medium. Io ti dico, l'unica roba in cui sono in disaccordo è quando inizi da una parte.
No, ma sto dicendo, cioè tu racconti i primi due anni della Seconda Guerra Mondiale in fumetto.
Ah, ok.
Io racconto le seconde parti della Guerra Mondiale in cosa, e l'altro racconta, cioè stiamo raccontando una cosa lineare, ma tutti quanti lo raccontano nel loro modo.
Io credo che con questo approccio qui, ogni salto, secondo me, perdi qualcosa, perdi una piccola zavorra, un po' come la fissione nucleare, non lo so, cioè secondo me perdi qualcosa.
Più che altro, cioè, sono diverse cose da spacchettare.
Ma infatti, cioè, per quello che
c'è, cioè, un conto se
secondo me in un mondo ideale, che c'è una storia universale per tutti i vari possibili medium, hai una versione con le peculiarità di ogni medium completa,
esatto.
Ma non un saltello.
Secondo me è interessante se lo pensi, cioè se la storia lo pensi già segmentato, cioè tipo una parte lo racconto come film, una parte lo racconto come fumetto, cioè dall'inizio.
Ma non necessariamente.
No, però cioè, sto dicendo,
cioè,
un attimo.
Hai parlato poco, allora ti lascio parlare.
Esatto, perché sennò cioè, tipo, però cioè, secondo me quello potrebbe essere un po' più autentico e riesci a subito creare delle linee, dei collegamenti tra i vari punti. Mm-mm. La roba di Watchmen, secondo me, non è l'artista che ha voluto fare la serie televisiva ispirato dalla storia, è che qualcuno ha voluto fare la serie televisiva e hanno cercato di fare tipo il shoehorn.
Non avendolo visto, cioè non so se è buono, cattivo, bene.
No,
però voglio dire, cioè, fatto al migliore della possibilità del medium, ok? Io non vedo un problema di se la storia non esisteva prima, se non c'è quella parte della storia a livello fumetto, non è mai esistita, no? Io adesso prendo quei personaggi e capisco che forse si perde in traduzione, no? Da un medium all'altro, mm-hmm. Però qualcos'altro ci guadagna forse.
E secondo me soltanto nel caso in cui, come dicevo adesso...
Tu sei sempre d'accordo con lui comunque.
Non
una
volta ho detto d'accordo.
Ha parlato una volta, sei sempre stato d'accordo.
Io parlo poco ma ha sempre ragione. No, dico, con il 50% del tavolo.
Soltanto quando una roba è stata proprio pensata perché si è voluto fare un esperimento in tal senso. Cioè, detto, quindi io credo che sia l'eccezione. Cioè è l'eccezione che funzioni. Vuol dire che uno si è proprio messo d'impegno a dire ok, voglio fare questa cosa che concettualmente mi porterà a una perdita di traduzione tra una roba e l'altra saltando da un mezzo all'altro, ok, lo faccio perché voglio raggiungere questo scopo, ok, quindi se la tua idea iniziale era proprio fare questi salti perché nella tua testa hai un piano e questa cosa qui banalmente ti torna utile per raccontare un qualcosa che altrimenti non riusciresti a farlo, ok, questa è un'eccezione. Però io dico che la regola di per sé è fare questi salti, se la storia continua io penso che si vada a perdere. Poi nel senso, magari sto di una cazzata,
no, no, ma secondo me sono due opinioni valide, solo che io sto pensando in modo un po' forse metafisico, dove questa storia esiste e basta, e allora cioè, chiunque vuole prenderla in mano riesce poi a raccontare la sua parte un po' come vuole. Cioè se io voglio raccontarla con un, cioè non so, segni di fumo, cioè provo a raccontare i segni di fumo, non funzionerà forse, però forse funziona e ho raccontato il mio pezzo. Poi tu se decidi che la mia fa cagare, puoi tornare indietro un passo e continuare la storia come l'avevi interpretata tu.
The open source praticamente.
Sì, esatto. Cioè nel momento che il Frank Miller non sta scrivendo altri Watchmen, no, cioè vado avanti se riesco a avere i diritti a quei personaggi.
Non so, quando vedo questa cosa qui penso un po' come adesso pensavamo a Wikipedia. Ecco, prova a pensare a Wikipedia dove tu cerchi una cosa.
Ah, vabbè, ok, sì. Però tu dici che chiunque mette una roba sicuramente dice una cazzata. Però in questa
no,
cosa.
No, non
qui,
una cazzata. Dico, cioè, magari tu stai cercando una voce e ce l'hai. È in versione volume che ti deve arrivare a casa. Cioè, oppure il video, oppure c'è quella cosa. Quindi, secondo me, quando tu usufruisci di un medium, setti la tua testa in un modo tale che ok, mo voglio proprio leggere. E il fatto a un certo punto che tu devi un attimo switchare il tuo modo di usufruire la storia, quindi il modo in cui ti stai approcciando alla storia, perché leggere non è guardare un film,
no, certo,
non è vedere un fumetto,
d'accordo su quello.
Magari ti metti tipo bello scomodo sulla poltrona e dici, ma voglio leggere proprio un bel libro. A un certo punto il libro si interrompe e ti costringe a guardare la TV. Secondo me è un po' una violenza. Cioè io penso che...
Io credo che se fatta bene, quella violenza potrebbe essere... interessante per
poche persone,
per poche persone.
Però stai dando ragione, se fatta bene, quindi metti una condizione che è l'eccezione.
Allora, do per scontato che una cosa viene fatta bene, cioè nel senso, se tu prendi un lavoro di Frank Miller, fai una boiata, cioè dovresti essere portata in strada e sparata in faccia.
Beh, anche Frank Miller ha fatto i suoi boiati, ricordiamoci The Spiegel.
Sì, ho capito, però vorrei dire, cioè nel senso, lui può fare le boiate con le sue cose.
Okay.
No, cioè se io voglio fare la boiata con la tua cosa...
Beh, in realtà The Spirit è di Will Eisner. Lui ha fatto la boiata con il grande maestro che non so se lo sai, ma è Will Eisner. L'Eisner Award è il nome che si dà all'Oscar del fumetto.
Ok, non lo so.
Quindi Frank Miller ha voluto omaggiare il grande maestro Will Eisner facendo una boiata.
Vedi, allora in quel caso lì dovrebbe essere sparato anche Frank Miller.
Invece tipo a volte tipo mi dispiace, cioè in alcune property show mi piace che hanno proprio allargato, tipo Star Wars, mi piace che hanno allargato, anche se ormai è sottilissimo da quanto l'hanno allargato, cioè in storie tipo Mortal Kombat, per dire, cioè Mortal Kombat,
in che senso Mortal Kombat?
Mortal Kombat era figo finché avevi poche informazioni su ogni personaggio e il resto era tipo come Overwatch, cioè era tipo brutal gaming, proprio sangue, picchiature, tutto. Nel momento in cui hanno cominciato ad aggiungere sempre più storia, sempre più pezzi, sempre più cose, ha perso, è diventato proprio una parodia di se stesso. Invece mi ricordo, cazzo, Scorpion, ok, è andato, gli hanno ammazzato la famiglia, è andato tipo nel Hellfire, è tornato e basta, non avevi più informazioni, era quasi tipo, tutto il resto lo creavi in testa, no?
Era un essere mitologico, poi vabbè, che ha giocato si ricorda quando tirava fuori la maschera e c'era lo scheletro.
Bellissimo, che sputava fuoco.
La gente si divideva in due, quelli che giocavano a Mortal Kombat, chi stava dalla parte di Sub-Zero e chi stava dalla parte di Scorpion.
Io ero sempre Scorpion.
Raiden. Raiden wins.
Minchia, che cazzo di gioco.
Io ero sempre lì.
Sempre Raiden?
Sì.
Cazzo, a me piaceva anche Johnny Cage, devo dire, perché aveva quella mossa lì che ti tirava il pugno nelle palle, cazzo, era troppo figo. Però vabbè.
Che bello ricordare i momenti di violenza nei giochi. Però vabbè, no, era catartico.
Bellissimo. No, esatto, però,
è catartico,
cioè,
possiamo dirlo.
È vero, cioè te lo tiri fuori lì invece di tirarlo fuori.
No, ma non è una questione che tirarlo fuori, ma perché essendo una rappresentazione della realtà e quindi si va a togliere il senso un pochettino da quello che vedi, è una cosa alla... come posso dire, alla Ben Hill, cioè è una cosa che non ha neanche a che fare con la violenza, è soltanto divertente perché è un mondo...
talmente assurdo.
Esatto,
che...
cioè...
c'è il pit...
Cioè c'è un tizio che spara il ghiaccio dalle mani, ma veramente voglio prendere sul serio la violenza in certi videogiochi, ma lasciateci burlare con i nostri pupazzi, lasciateci...
L'hai preso
sul
personale questo?
Non lo so.
Chi ti ha fatto del male per Mortal Kombat, cazzo?
No, che ogni tuo per te leggo l'articolo, ma i videogiochi rendono violenti.
No, ma
è il traffico che rende violenti, ragazzi, è il traffico.
Cazzo, veramente.
È essere chiuso in macchina.
Sì, sì. Col caldo. Sì. Cioè, è il riscaldamento globale che... Sapete, no, che i piranha sarebbero molto più tranquilli se l'acqua fosse più tiepida, lo sai, no?
No,
è l'acqua calda calda che li rende, li fa uscire di testa. Quindi non sono i videogiochi, ragazzi.
Il global warming.
Esatto. Immagino il piranha nell'acqua a San Gemini, levissima, tranquillo, che si fa la sua passeggiata.
Con i denti tondi invece di...
Signora, sì, buongiorno. Che
tira, cioè. A me piacciono i pesci che sputano. Quelli, gli Archer Fish, no. Che stile, cazzo.
Cioè, ci sono i pesci che sputano?
Non hai mai visto? Cioè, praticamente c'è un pesce che ha sviluppato lo sputo dell'acqua per catturare gli insetti che sono fuori. È una precisione della Madonna. Infatti si chiama Archer Fish, come tipo...
C'è uno che sputa Archer Fish, che nome è interessante. Io c'ho uno zio che sputava, non è che lo chiamavano l'arciere.
Archer.
Lo chiamavano lo schifoso, lo chiamavano.
Sputava... E beccava sempre il bersaglio o sputava a casa?
Non lo so cosa mirava.
Perché cambia.
Dipende un attimo che domande gli fai. Non è che gli ho mai chiesto, ma chi stavi mirando?
Cioè, no, ma è importante. Perché l'Archer Fish sta mirando alla mosca, becca la mosca. Allora,
secondo me questa roba qui torna poi anche nel discorso del medium e delle cose, perché vedi com'è.
Lui è uscito dal medium.
Il grandissimo narratore tira fuori le file. Perché secondo me lì si vede, se uno sputa e mira come il pesce che diventa un arciere, a chi invece ci prova e magari come lo zio resta lo zio zozzone.
Certo.
Secondo me c'è la differenza, la divisione che secondo me si impara quando uno vuole fare un'arte. Perché il brutto dell'arte, voi sapete che io sfortunatamente lavoro anche nel mondo dell'informatica, quindi quelli che dicono i lavori veri, non vi permettete più. Che... le cose matematiche sono misurabili e quindi ti permettono di capire quando stai facendo bene o male. Quando invece ti occupi di arte, non sai mai se stai esistendo perché ci credi o se esistendo perché sei scemo. Cioè, c'è l'effetto dell'effetto Dunning-Kruger, si chiama, no? Quando tu sopravvaluti quello che fai davvero, no? Sono quelli che vanno da X Factor e cantano di merda e si incazzano con i giudici dicendo: voi non mi avete capito, avete presente, no? Ecco, la vera difficoltà sta nel capire quando una cosa è talento e quando una cosa è passione, perché se è talento, con la passione può diventare un lavoro. Se passione basta, tienitela per te. Io credo che lo zio, lo sputare, dovrebbe tenerselo in casa. Il pesce, che invece ha questo stile, va bene. Così come le serie che è per passione, cioè c'è un talento dietro oltre alla passione, vogliono raccontare una storia saltando da una parte all'altra, hanno speranza di farcela. Quelli invece che hanno soltanto passione e vogliono fare, ma non hanno idea del mezzo, finiranno per schiantarsi.
Sì, io do sempre per scontato il fatto di... Se uno deve fare una roba che l'intenzione di farlo al meglio possibile, poi che non ci riesce...
Ce l'hai avuto anche tu, no?
Esatto.
Qualche volta una serie di schiaffi in faccia che ti hanno fatto dubitare del ma sto andando avanti perché...
Ah, no, io tutti i giorni.
Si sveglia con gli schiaffi.
Sì. No, il bello di essere artista è quello che... cioè non sai mai chi sta dall'altra parte, chi sta giudicando il tuo lavoro. E non c'è nessun modo di renderlo obiettivo? Sì, obiettivo. Cioè,
oggettivo. Beh, è una cosa brutta. Cioè, non sai mai se tipo, ma sono io che mi sto convincendo. Tipo Ramiro, prima che la leggesse Le Ortolani, io ringrazio sempre che ne ha parlato bene. Io ho avuto disegnatori a cui l'ho proposto e mi hanno detto, case editrici che mi hanno detto, cioè, quindi ho avuto per 4 anni tipo persone che non volevano lavorarci, persone che non lo volevano pubblicare. Quindi sapere che adesso va introvabile, ma presto verrà ristampato con una nuova casa editrice, poi vi farò sapere, non si può dire ora, però il sapere che finalmente esiste mi ha posto un sacco di domande più che di risposte. Cioè, più che essere contento del ce l'ho fatta, hai visto, Leo ne ha parlato bene, io ho detto, e se non beccavo Leo? È tipo tutti quei 4 anni, miseria, tutti quei 4 anni ho insistito e mi è andata bene. Al prossimo giro come faccio a capire quando mi devo fermare? Perché 4 anni di capocciate sono 4 anni di capocciate, se al quinto anno non me lo pubblicavano.
Ma lì, cioè, sono quelle domande che purtroppo ti fai, però non puoi avere mai una risposta. Cioè, sì. L'unica cosa che poi, diciamo, che è matematico, quasi matematico, è che più ci provi, più opportunità hai. Per avere, quindi se tu mollavi 4 anni fa, perché qualsiasi cosa che hai fatto, che hai creato, in qualche modo può essere scoperto, in qualche modo, qualsiasi cosa.
Sì, ma i 4 anni è che nessuno me lo pubblicava, cioè,
sì, però alla fine cioè, tipo, forse poteva essere pubblicato da qualcuno che lo faceva così, che non era appassionato e non avrebbe avuto lo stesso impatto, avresti avuto altre domande. Minchia, cioè, proprio con tutto lo sbattico fatto, e poi solo questo me l'ha pubblicato, poteva aspettare.
L'artista poi vive del suo ecosistema, no? Allora, cioè, non è soltanto l'opera che hai prodotto, ma sono tutte le opere attorno che tu fai nella tua vita. Allora, tutti i podcast che fai, tutte le volte che vai in palco, cioè, tutte queste cose qua danno la possibilità della tua altra opera di essere vista. E poi anche di ecosistema, per me è beccare la persona giusta che la vede, la galleria giusta che la mette, il giornale giusto che lo pubblica, cioè tutte queste cose qua fanno parte integrante dell'opera, perché se non viene esposta nel posto giusto, cioè un'opera di Banksy, cioè senza Sotheby's, varrebbe comunque 0 euro, no? Perché sì, tutti quanti lo vogliono, però cioè, hai bisogno di un posto che dice va bene, questa opera qui ha questo valore, no? Allora hai bisogno di qualcuno che dice dall'esterno, un Deus Ex Machina quasi, che dice va bene, tu effettivamente Frecht sei un grande, e allora tutti quanti dicono oh, ma effettivamente sì, è un grande, bravo che,
e questo è il problema, sai, che manca la critica. Cioè, io ricordo che Hitchcock di recente, ho visto un documentario molto bello, vi consiglio di guardarlo, è su Amazon Prime Video, quando consiglio richiesti, è il nome del mio podcast. No, che
si trova
su Spotify, andate a cercare, insomma, tutto io devo fare, no? Ma sì, ma venite, fate come vi pare. Il bello che Hitchcock, se non avesse avuto Truffaut, non so se sapete, no? Molti passati di cinema appena vanno, mettono il piedino nel mondo del cinema per capirne di più, per studiare, c'è un libro che spunta sempre, che si consiglia sempre di leggere, che è Il cinema secondo Hitchcock, scritto da Truffaut. Oppure era Hitchcock secondo Truffaut, ma non mi ricordo. Comunque è intervista tra i due, non mi ricordo bene il titolo, però ci sono Hitchcock e Truffaut. Ed è bello perché è un'intervista di Truffaut a Hitchcock in cui si scopre che banalmente Hitchcock è il mucciaccia del cinema. Cioè Hitchcock era una specie di genio dell'art attack, perché c'erano dei limiti tecnici, però lui in qualche maniera riusciva sempre ad arginarli. Tipo, che ne so, tu lo sai che Hitchcock è riuscito a fare il primo piano sequenza in tutto un film tutto in piano sequenza, altro che Iñárritu, che era un nodo alla gola, però c'era un limite tecnico. I nastri, le bobine duravano massimo 8 minuti. E cosa ha pensato Hitchcock? Ha fatto, vabbè, ogni volta che arrivo sui 6-7 minuti, vado in un angolino nero, vado in un, prendo un angolo e tutti si fermano e riprendo, scambio le cose in modo da tecnicamente non essere un piano sequenza, ma girarlo e l'effetto finale era un piano sequenza. Quindi era un genio, queste cose qui non le sapeva nessuno. Anche l'idea di far vedere come i film di Hitchcock fossero quadrati, pensati in una certa maniera, oltre alle scelte tecniche, furono scoperte dopo che Truffaut aveva scritto sto libro. Cioè ci voleva Truffaut a dire che Hitchcock era bravo. È questo che la critica fa. C'è un bellissimo video di Svevo Moltrasio, vi consiglio di vederlo su YouTube, dove spiega appunto questa cosa. Spiega che se non era per Truffaut, Hitchcock col cavolo che lo scoprivi. E quindi la critica adesso è sparita, non c'è più la critica che ti dice trovatevi questo che è bravo. Adesso la critica è andare su quello del momento, ma non è più un faro. Il lavoro della critica non è più da faro nel indirizzare i lettori, gli appassionati o chiunque o il medium di riferimento dell'opera, del guardate, questo qui è un artista per questo motivo. Cioè io vi faccio dono dell'interpretazione che io da studioso ho fatto di quell'artista.
Sì.
Questa modalità è sparita, secondo me è una delle cose più gravi che abbiamo nel mondo dell'intrattenimento, perché mancando il critico non si sgamano più, permettetemi questo termine da giovane, gli autori nuovi, non si sgama più la bellezza di certi autori che sono costretti magari a morire e poi scopriamo dopo che erano dei geni, ma soprattutto si è persa la, come posso dire, per il fruitore il fatto di conoscere un mezzo. Cioè adesso banalmente chi va al cinema magari non conosce bene il cinema ed è un peccato, perché molte robe non se le guarda perché non sa neanche di volerle cercare. Non è colpa dell'utente che si è instupidito, come dicono tutti. Non è che uno si instupidisce perché gli va, è proprio tutto intorno che si è perso un certo tipo di
è una funzione però del fatto che quella critica esiste ancora in un certo senso, ma è su YouTube e lo devi andare a cercare. No, ci sono autori su YouTube che scovano nuovi talenti, però ovviamente c'è talmente tanto materiale là fuori che diventa anche complicato da trovare, prima di tutto recensirli tutti, diventa molto settoriale, e poi anche loro stanno cercando click, allora tendenzialmente vanno su cose che già faranno.
Sì, ci vuole anche il curatore che ti fa selezionare il critico che ti fa...
Esatto.
Cioè tipo c'è un...
Che una volta era, non so, la musica c'era la radio, tu ascoltavi la radio e ogni giorno ti proponeva un nuovo artista e forse se ti piaceva lo andavi a scoprire di più, no?
In base al DJ forse.
Esatto,
sì.
In base al DJ è quello che era. Oggi non ascoltiamo più la radio, ascoltiamo Spotify. Allora o vai a cliccare su uno dei loro playlist precompilati, oppure finisce nella tua bolla che dicevo anche prima.
Esatto.
E ti ripropone sempre
la
cosa.
Poi la questione anche dei tizi su YouTube, molto spesso tu vedi delle persone di cui inizi a fidarti dell'interesse, inizi a fidarti dell'opinione, e ti dicono questo film è bello per quest'altro motivo, e tu vai lì perché ti fidi della sua opinione. Ma secondo me manca anche a questo punto il critico esperto, cioè il discorso che facevo prima tra appassionato e talento. Se tu hai un talento e la passione, studi, fai, e quindi riesci a dire questo film è importante perché riprende quest'altro film. Cioè tu da un film, da una recensione di un film, non devi scoprire perché il film ti piacerà oppure no, ma da persona che ha già visto il film, perché la recensione andrebbe letta a posteriori, tu cerchi di capire quali sono le influenze per approfondire quello che hai visto, esatto, capire perché ti è piaciuto e magari scoprire che c'è un'opera seminale che prima del film che hai visto aveva già raccontato quello magari in maniera migliore. E chi te lo può dire se non uno studioso,
esatto,
che ti dice questa scena che riprende questa... Cioè manca, non tanto quello che dici tu, gli appassionati, ma manca il critico che ha fatto degli studi. Adesso non vorrei fare il boomerone, ma quello che mi spiega perché una roba è bella.
Però io li trovo queste cose qua.
Ah, è vero.
Ci sono parecchi e sono anche i ragazzi giovani che ce l'hanno questa conoscenza. Cioè, soprattutto sul noi abbiamo l'arcade condiviso su YouTube, cioè le cose che guardi te, il breakdown dei film, roba del genere,
ah, sì,
sono persone che sono veramente molto molto preparate. Allora esiste questa cosa qui, forse non esiste moltissimo sui canali italiani, però su quelli inglesi e americani ce ne sono parecchi. E poi, tornando al discorso, cioè, forse uno è solo appassionato, sì, ho capito, però forse, cioè, se uno è solo appassionato e non è bravo, cioè non è preparato, il suo canale non va da nessuna parte.
Esatto.
Cioè, a un certo punto, lui può anche produrre materiale sempre, ma...
Però dipende, magari c'è un altro punto di forza, magari uno che è bravo a trasmettere, però adesso, giusto perché l'ultima volta ho citato... Ascensore dintorni, ve lo ricordate Ascensore dintorni? Bisogna citarlo, che noi due ci siamo conosciuti al Festival del Podcasting perché avevo scoperto Ascensore dintorni, ero innamorato. Ora, gli Ascensori dintorni, cioè a me non mi interessa nulla, cioè non è un argomento che mi piace, però lui è talmente bravo a dire questa cosa che mi trasmette una calma.
Però almeno ti dà qualcosa.
Però per esempio uno che magari è appassionato, però non è esperto di cinema, ma magari ha qualcos'altro in più, magari fa delle battute divertenti sul fatto che il film non gli è piaciuto. Poi magari a te per quel film ti è piaciuto un sacco, però ci sono altri modi per poterne uscire.
Però a quel punto lì è comunque un canale di intrattenimento e lo guardi, come c'era Mystery Science Theater una volta, che non bomba. So se l'hai mai visto.
No.
Era una roba bellissima, Madonna, degli anni, primi anni 2000, e c'era questo personaggio che era stato condannato a vita di vivere un satellite con due robot, e lui doveva guardarsi tutti i giorni film B-movie, ok? Allora lui si metteva con questi due robot e tutto lo show era guardare questo film B-movie, però loro commentavano durante la
rimanere
uscita.
Sani di mente,
rimanere sani, loro facevano battute ed era uno spettacolo. Allora tu lo guardi questo qua che sta raccontando il film che forse ti è piaciuto, ma lui però il modo che lo racconta ti trattiene. Ok, però se tu stai cercando informazione sul film, vere, cioè approfondite le cose, e quello lì non te lo sta dando, lui lo guardi per intrattenimento, ma un altro lo guardi per informazione. E allora quello lì che sta guardando per informazione avrà un seguito di gente che sta cercando quella roba lì. E secondo me il problema non è tanto che non esistono i personaggi, non esiste un contenitore che veramente riesce a fare da gallerista. Dire ok, questi sono quelli bravi da ascoltare, allora ascolti lui e lui e lui se vuoi sapere di cinema. È un programma che fa quello, cioè serve proprio...
Quindi stai attaccando l'algoritmo che mostra le cose.
L'algoritmo funziona anche molto bene, solo che forse serve una roba sopra l'algoritmo che... cioè un programma cinema, ok, perfetto. Chi sono i migliori youtuber di cinema? E ne parliamo. E questo qua è bravo per questo qua è super figo sui sci-fi, no? E compartimentalizzare tutte le cose un attimino di più, cioè serve il youtuber che parla dei youtuber, cioè chi sono i youtuber più fighi? Uno che parla
il giornalista che parla di quelli che scrivono,
esatto,
sì, cioè, tipo, il curatore per ogni medium,
esatto,
sì.
Ma manca,
medium...
per esempio, manca la critica per i canali YouTube, perché non c'è una critica che ci dice
non c'è ancora, ragazzi, dobbiamo farlo noi, facciamolo,
esatto, facciamo la critica, allora ragazzi sicuramente un podcast da ascoltare,
allora,
è questo qui, bravo, avete fatto la scelta giusta,
criticoni.
Se ci state ascoltando vuol dire che siete tra quelli buoni,
ragazzi, se state ancora ascoltando a un'ora e mezza siete dei grandissimi, e grande. Se non avete ancora fatto il subscribing, per favore fatelo e suonate la campanellina. Io direi che abbiamo
e anche sì, sconsigli, esatto. Consigli non richiesti,
dai,
richiesti.
Dove ti troviamo, come ti troviamo, cosa facciamo, dove siamo?
Sulla mia pagina Instagram racconto tutti i fatti miei come fanno tutti quanti gli influencer. La mia pagina Instagram io sono Frecht, scritto tutto attaccato, io sono Frecht. Altrimenti se volete leggere qualcosa di mio, non so se mettete il link sotto, Underdogs, se volete regalarlo ai vostri fratello, cugino, parent, oppure per voi, è una storia bellissima, divertentissima, ve lo dico io che l'ho scritta, seconda mia opinione, che tra l'altro condivido pienamente, è un'ottima opera. Questa, ormai io cito Bergonzoni così, no, a muzzo. No,
giusto,
sono d'accordo, sono d'accordo con te.
Infatti devo ingaggiarti per fare un po' di press a noi anche.
Sì, e poi niente, c'è il podcast, consiglio richiesti, se volete sentirmi parlare ancora sul cinema, serie TV, fumette e cose così. Altrimenti, oh ragazzi, è andata così, nel senso non è che bisogna per forza piacersi. Cioè, per me è stata una bella esperienza.
Ma dove stai bazzicando per lo stand-up comedy?
Ah, è vero, faccio stand-up, per ora sto in giro per Milano, quindi se vi capita, una volta a settimana vado in giro allo Zog, al Bachelita. No, Bachelita non lo fanno più.
Ma va? Ma non lo fanno? Quello è dietro casa mia.
Sono vicino, abitiamo vicini, non ci siamo mai incontrati, sto più.
Ma là.
Sì, vedi, ma il mondo è piccolo. Allo Zog comunque,
a tutti quanti il vostro, il tuo indirizzo.
Non dico no, ragazzi.
Esatto.
A meno che non volete mandarmi dell'antraccia, so che
Ivan
vale.
Ivan,
grande, Frank, grazie.
Ma grazie a voi, per avermi invitato.
Una figata.
No, veramente round 2 e faremo round 3, sicuramente.
Sì, perché è una trilogia.
È una trilogia, certo. Ragazzi, non possiamo perderla. Adesso nella trilogia potrebbe morire uno di noi, ragazzi.
No,
ecco.
Però lo facciamo in un altro medium a questo punto.
Ci leggerete presto.
Facciamo un fumetto.
Facciamo un fumetto.
Grandi, ciao.
Yeah.
Ciao.
Grazie per aver ascoltato Arcade Studio Podcast con Andrea e René Olivo. 100% autoprodotto e gratis. Disponibile su YouTube, Spotify, SoundCloud, Apple Music, Amazon Music e altre piattaforme di podcast. Come tutti i creativi, anche noi siamo ossessionati dal feedback. Quindi, lasciaci una recensione. Ti è piaciuta una puntata, ospite o tema? Scrivici! Hai qualche commento, suggerimento o proposta? Scrivici! Non ti piace il font, i colori o come parliamo? Fottiti! Ma poi scrivici! Siamo aperti ad ogni tipo di interazione perché il tuo supporto è fondamentale per aiutarci a migliorare. Arcade Studio Podcast con Andrea e René Olivo. Listen more.